è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Io credo che se il petrolio fosse olio, le guerre non distruggerebbero le terre. Paura, la storia non sarebbe un'impostura, la pace regnerebbe sovrana, pane, olio e vita sana.
Siamo qui, caro Parenzo, 18:34, in diretta dall'aeroporto di Venezia.
Per la precisione, dalla sala VIP dell'aeroporto di Venezia, amico
mio. Ma che ci fai tu nella sala VIP? Mica sei un VIP.
No, però siccome avevo un problema al caricatore con la batteria scarica, allora
ti
ho
sei intrufolato, ti sei intrufolato.
No, che intrufolato? Che fare un collegamento con solo 24 ore, mica.
Scusa, ho capito, però ti sei intrufolato pur non essendo, non avendo alcun diritto di essere nella sala VIP, ma non fa niente, se lo segnalo,
lo segnalo
ai responsabili dell'aeroporto di Venezia. In ogni caso,
no,
ti voglio informare.
Ringrazio le infrastrutture dell'aeroporto, ottimo aeroporto questo.
Voglio segnalare per tua conoscenza che sei stato invitato dall'onorevole Domenico Scilipoti al primo congresso dall'onorevole Scilipoti al primo congresso regionale
politico.
Sì, come l'hai nominato,
sono un parto anale, lui è un aborto politico.
Benissimo, l'onorevole Domenico Scilipoti è lieto di invitarlo a partecipare al primo congresso regionale del Movimento di Responsabilità Nazionale regionale, attenzione, che si terrà in Sicilia sabato 2 aprile 2011 alle ore 10, dunque fra poco, presso il Grand Hotel Baia Verde in via Angelo Muscotto, Aci Castello, provincia di Catania.
Capito? Grand Hotel lo fanno, il Grand Hotel,
Grand Hotel Baia Verde, il congresso regionale del Movimento di Responsabilità Nazionale. Intanto, per passare ad altro, a cose più importanti,
certo.
I pacifisti sembrano battere un piccolissimo, lievissimo colpo. Lo fanno con Bendola, pare ci sia anche una manifestazione organizzata. Certo, non c'è il grande dispiegamento di bandiere arcobaleno,
No, non
in ogni caso, Bendola dice la democrazia non si esporta sulle ali dei bombardieri.
La libertà e la democrazia camminano sulle gambe dei popoli e non sulle ali dei bombardieri.
E vabbè, il solito Vendola, il solito Vendola, la democrazia non viaggia sulle ali dei bombardieri. C'è una frase che colpisce, che è questa, non c'è dubbio, no? Per Gheddafi sono addolorato, pronunciata da Berlusconi ieri davanti ad alcuni parlamentari. E intorno a questo c'è molta ironia, eccetera, eccetera. Casini, siamo addolorati per i libici, ma non per Gheddafi.
Al governo diciamo anzitutto che noi non siamo addolorati per Gheddafi, ma per le migliaia di civili che egli ha ucciso. Al governo chiediamo chiarezza, al presidente Berlusconi in prima persona.
Prende le parti di Berlusconi, stai a sentire questa, prende le parti di Berlusconi Lucia Annunziata. Lucia Annunziata, che improvvisamente dice sono addolorato. No, scusa, dice... Il dolore di Berlusconi per Gheddafi è autentico, è vero, è una, come dire, una delle poche cose sincere, secondo l'Annunziata, che esprime Berlusconi.
Guarda, io ti devo dire una cosa, che io non sono una simpatizzante di Berlusconi, ma quando Berlusconi si lascia andare una frase tipo sono addolorato per Gheddafi, mi dispiace, la trovo una bella frase, perché si capisce che l'uomo ha le sue cose... i suoi sentimenti, c'è tutto un suo giro di opinioni che è molto indipendente dalla strumentalizzazione politica. Ti devo dire oggi che questa cosa di Berlusconi che spontanea mi è sembrata la cosa più bella della nostra politica.
Beh, questa è un'interpretazione originale da parte di Lucia Annunziata. Devo dire
ma probabilmente è vero, politicamente è deprecabile quello che lui dice, no? Dal punto di vista umano va bene, d'accordo, ma dal punto di vista politico è deprecabile e fa anche sorridere, no?
Il vabbè, l'ultima paese... cosa, l'ultima cosa, prima di presentarti un ospite che è qui in attesa.
Sì, immagino che parleremo di Libia, no?
Sì, sì, certo che parleremo anche di Libia.
Uno stratega militare, immagino, no?
No, ma che c'entra lo stratega militare? Non è che per parlare di Libia ci vogliono per forza strateghi militari. No, ma no, non c'entra niente, non c'entra niente.
No.
Enrico Letta che ha una teoria invece piuttosto bizzarra. Tutti quei profughi, quegli immigrati, li tengono a Lampedusa. Stai ad ascoltare questa cosa che è veramente curiosa. Apposta per la campagna elettorale. Cioè, li tengono lì solo per la campagna elettorale. Poi quale campagna elettorale? Forse, vabbè, sì, le amministrative. Li tengono lì apposta, cioè sono diventati praticamente con un rapporto di 1-1 tra abitanti e immigrati solo per la campagna elettorale. Questa non l'avevo mai sentita, caro Enrico Letta, mi sa che ti sbagli.
Il governo e la Lega che usano Lampedusa come un luogo da inquadrare ogni giorno al telegiornale per alzare le paure degli italiani in modo tale che la campagna elettorale arrivi su quei temi.
Vabbè, vabbè, 18:39, 8:00, 8:04.
Verosimile, comunque,
ma,
perché?
Dai, su, ma come al solito, Parenzo,
perché
il segretario...
gli immigrati sono uno strumento di lotta politica, lo capiscono gli immigrati.
Sì, anche. Mi fai presentare l'ospite che è in attesa qui,
ah,
Parenzo?
Scusami, no,
sei all'aeroporto
scusami,
di Venezia, sei alla sala VIP
sala
dell'aeroporto
VIP
di Venezia. Francesco Storace, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Segretario,
non vorrei disturbare Parenzo.
No, appunto.
No, non mi disturba no. Per nulla, sono qui tranquillissimo.
Vuole sempre strumentalizzare, dice sempre che tutto strumentalizzato, cioè, la solita cosa di sinistra.
Sta 5 minuti in silenzio, non fa nulla di male. So.
Tutti ce l'hanno con te. La cosa
adesso,
pazzesca.
Storace, voglio dire.
La cosa pazzesca.
Come mi manganella, Storace.
Ma no, no, adesso poi siamo tutti dispiaciuti che la Perina non è più direttore del Secolo. Canteranno finalmente Bella Ciao.
No, però soprattutto è una cosa di cui discutono di grande interesse nazionale, il direttore del Secolo d'Italia, ne parlano nei bar.
Sì, sì. Solidarietà alla Perina.
Ma perché c'entra solo
solidarietà? Perché non succede che un direttore viene sostituito.
È normale.
Pure Parenzo lo cacciano, lo riprendono.
Parenzo, scusa, te non ti hanno cacciato da Tele Lombardia, scusami.
Mi voglio toccare a carne, diciamo, dopo quello che ha detto Storace.
Scusa, Parenzo, a te non ti hanno cacciato da Tele Lombardia, scusami un attimo.
Non mi risulta, sono andato via io dopo 9 anni splendidi passati lì nella vita.
Però perché solidarietà?
Scusa, perché notizie diverse, va bene.
Poi voglio fare una domanda, ma perché gli davano uno stipendio che gli hanno tolto, non credo, era deputato.
E magari lo prendeva, non lo so.
Pure, allora insomma l'ho lasciata con troppo ritardo.
Ma il tema è, faceva un buon giornale o no? Questo è il punto.
Vabbè,
beh, 500 copie, insomma.
Capito, Parenzo?
Sì, non è che, voglio dire, gli altri giornali di partito navighino, adesso non so se la destra...
Però se si strappa le veste, se Lucara cambia il direttore della Voce Repubblicana.
Questo pure è vero, bisogna dire che nessuno dice che c'è stato il complotto di Berlusconi per destituire la Perina, questo bisogna dirlo. Effettivamente non mi pare un problema, ecco, della democrazia italiana, caro Parenzo, oppure pensi che Berlusconi abbia orchestrato tutto per far cadere la Perina?
È una guerra interna tra gli ex AN, questo è tutto. Basta,
diciamo che la guerra è
un
termine più serio in questo periodo. Va?
Ecco, infatti.
Una battaglia, chiamala come
non mi fare dare troppo ragione a Storace, sembra che siamo io e Storace contro Parenzo. Invece, senta, Storace, ma lei è addolorato per Gheddafi? Mi dica la verità.
Guardi, io avrei culturalmente, storicamente, mille motivi per godere del bombardamento.
Dunque lei gode del bombardamento?
No, affatto, perché comunque c'è una grande questione politica che si è emersa in questi anni, e fa una domanda a uno che non ha mai goduto per gli spettacolini di Gheddafi in Italia, non sono quelle
cioè
cose.
Cioè lei la mano a Gheddafi non l'avrebbe mai baciata?
Però credo che la politica che ha avviato questo governo con Gheddafi ha comunque frenato l'immigrazione clandestina, cioè c'è stato un risvolto positivo. C'è stata soprattutto la voglia di autonomia dell'Italia, noi questo lo vediamo nel rapporto con la Libia, nel rapporto con la Russia, anche quello che ha fatto il giro per il mondo Finmeccanica, sono segnali di una politica autonoma. Credo che qualcuno ce la stia per far pagare.
Lei si riferisce alla Francia, no?
La Francia, America, insomma, ce ne sono molti.
Cioè pure l'America ci vuole far pagare.
Io credo che Obama non sia presente dietro l'azione attribuita a Sarkozy.
Cioè Obama con Sarkozy contro Berlusconi.
Beh, credo che ci andiamo vicino.
Capito, Parenzo?
Sì, beh, no, è una visione, probabilmente è accaduto questo, ma perché l'Italia ha fatto delle scelte politiche, cioè le scelte nella vita si pagano, no? Cioè se tu metti le corna alla tua moglie e questa ti scopre, a un certo punto ti caccia di casa, no? E allora, fuor di metafora, se Berlusconi ha scelto di allearsi a Tripoli e a Medvedev e Putin, e chiaramente qualcuno si incazza, la geopolitica spiegata ai bambini, ma è questo che sta accadendo.
Giusto che si incazza, o è giusto che ci si metta in autonomia a far politica?
Questo ai posteri l'ardua sentenza, Storace, su questo.
Ma se no comanda sempre l'America.
Comunque lei non mi pare addolorato per Gheddafi, devo dire la verità.
Però sono preoccupato perché comunque non sappiamo chi viene dopo Gheddafi. E sono preoccupato comunque per le conseguenze per l'Italia. Cioè, vince l'uno, vincono gli altri, non credo che avremo degli amici dall'altra parte della costa.
Se lei ha capito chi comanda sta coalizione?
No.
No, questo non l'ha capito nessuno, eh. È grave questa cosa qua.
Ho capito, bisogna chiedere agli esperti, quelli che gli piace fare guerre insensate.
Intanto abbiamo sentito, caro Parenzo, ieri sera, Porta a Porta, un Vespa a un certo punto versus la Russa, quando dice, ma insomma pare un'armata Brancaleone, ed effettivamente un po' è così. La Russa dice, no, non siamo un'armata Brancaleone. Sentite.
Non è nemmeno un'armata.
No, beh, no, è un'armata, sì, si spara.
Ma insomma, vabbè, non mi pare che...
Non mi pare che...
Non vedo,
cioè lei una bella bastonata la darebbe a Gheddafi, diciamo la verità, una bella bastonata, bella dura.
Ma non per quello per cui ci si è andati, insomma. Lì alla fine io credo che ci sia una guerra tra bande, non so qual è quella migliore.
Sì.
Noi ci stiamo occupando di un problema interno loro.
Sì, no, su questo sono d'accordo.
C'è chi vuole approfittarne per prendersi gas e petrolio al posto nostro. Stiamo facendo la guerra altrui.
Cioè i diritti umani sono tutta una scusa.
Allora, perché altrimenti mi aspetto che si va a bombardare la Cina, non credo che qualcuno ci pensi.
Cioè, lei a questa storia dei diritti umani non crede nemmeno per un secondo, protezione delle popolazioni civili.
Ma non ci penso per niente.
Niente.
E allora credo che ci sia altro, ed è quello insomma la volontà di dar vita a un'egemonia diversa su quelle terre.
Senta, ma dunque lei la bastonata l'avrebbe data prima Gheddafi? Un bel bombardamento.
Beh, sicuramente non ho molto gradito quello che disse sulla storia dell'Italia in quelle terre, perché se c'è stato colonialismo ci sono state anche tantissime opere, ospedali, strade, cioè c'è stata una civilizzazione di quelle terre, non è che questa è storia, non è che la si può inventare improvvisamente.
Capito, però Berlusconi su questa cosa qua disse a un certo punto che noi eravamo stati terribili con la Libia, abbiamo massacrato.
Può essere d'accordo con Berlusconi.
Dunque, Berlusconi sbagliò quando fece opera di contrizione nei confronti, sembrava il Papa a un certo punto con gli ebrei. Non so se...
Io non sono così presuntuoso a dire che altri sbagliano, dico che non ero d'accordo con lui.
Abbiamo il traffico, poi faremo sentire il famoso La Russa e Vespa di ieri sera, famoso per modo di dire. Traffico, torniamo subito, 800 24 00 24.
Io credo che se il petrolio fosse
parte della risoluzione dell'ONU, bombardare l'abitazione o il bunker di
allora,
Gheddafi.
Scusi, questa coalizione mi pare che un'armata Brancaleone, ognuno fa quello che
non
gli pare.
È detto che il bombardamento fosse per colpire Gheddafi, non è un'armata Brancaleone, ma noi pretendiamo che sia sotto la guida della NATO.
E va bene. Storace, leggo che c'è un'associazione di gay di destra, più o meno vicino a Forza Futura Libertà, che se la prende con lei per alcune affermazioni sulla Perina, che ha detto di Priori, un tale Priori, gay lib, contro Storace. La direzione della Perina è stata davvero bella, non c'è spazio per la sua bassa ironia. Che ha fatto? Ironizzato sui gay, su qualcosa del genere?
Ho detto quella storia, ho detto bella ciao, insomma, l'ho salutata.
Ah,
ma
no.
Ma mia come sono suscettibili?
E che ne so?
Veramente, cioè, qui non si può più parlare. Tra l'altro non mi sembra, io... ho letto anche che Fini ha fatto una telefonata di solidarietà alla Perina dicendo così non si fa. E se dovessi raccontare la storia delle epurazioni di Fini?
Che epurazione ha fatto?
Adesso quando mi cacciò dall'esecutivo, insomma.
Ah, vabbè, le epurazioni.
Cioè, ma non è che
quelle erano epurazioni politiche, insomma.
Perché
questo è il cambio di un... questo è il cambio di una direzione.
Il direttore di un quotidiano di partito è una figura politica. Cioè non è che stiamo parlando di un licenziamento per giusta causa o non giusta causa di uno che ha uno stipendio. Stiamo parlando di un parlamentare che ha come incarico la direzione di un quotidiano e adesso non ce l'ha più. E qual è la tragedia?
Parenzo, a proposito di questioni che riguardano i gay, ti ricordi cosa disse il Buontempo? Ti ricordi Parenzo a proposito dei gay e della destra? Parenzo, ci sei?
Teodoro Buontempo, sì. Qualche mese fa, sì.
Disse a Klaus Davi una cosa, no?
No,
che non voleva...
qualche settimana fa. È smemorato.
Vabbè, qualche
ma
settimana
sì, adesso
fa.
Non è che mi annoto tutte le dichiarazioni di
Buontempo. Parenzo, devi parlare delle cose che conosci, insomma.
Disse...
No, ma voglio dire, non è che mi annoto tutte le dichiarazioni di Buontempo, durante la giornata...
E allora non ne devi parlare.
Questo è anche vero. Disse che non voleva dei gay iscritti alla destra, no? Giusto?
Sì,
ma voi avete iscritti
sì.
Omosessuali dichiarati, naturalmente?
Guarda, io feci uno scherzo a Buontempo,
cioè?
Gli dissi, ma tu sai che abbiamo un gay in esecutivo? Esecutivo nazionale,
sì.
E lui mi chiese chi è? Se mi dai un bacio te lo dico, gli dissi.
Preoccupatissimo.
No, guardi, cioè, poi Buontempo ha chiarito, il problema sono le idee che si vogliono portare avanti. Noi non abbiamo un problema di preclusioni verso orientamento sessuale.
Però?
bisogna che però quando si fa politica con la destra si sappia che per noi la famiglia è quella formata da un matrimonio, un uomo e una donna, e che un bambino ha diritto ad avere un padre e una madre.
D'accordo, ma qualcuno che si dichiara...
E non, io non credo che la comunità omosessuale sia così frenetica di sposarsi e di adottare.
No, vabbè, questa
c'è, anche, c'è anche qualcos'altro nella vita a cui pensare, no?
No, certo, però se uno dichiaratamente gay dicesse io mi voglio iscrivere alla destra, lei glielo vieterebbe?
Perché qual è il problema?
Che ne so, buon tempo avrebbe qualche problema.
Io ho detto che la pensavo alla maniera opposta, però poi ci siamo chiariti, quindi, insomma. Non c'è nello statuto della destra
una preclusione.
L'orientamento sessuale.
Ah, questo c'è. Senta, ma invece l'Italia...
Accettiamo anche Parenzo.
Adesso, però è eterosessuale, eterosessuale di ferro, mi sembra.
Allora, questa è la domanda. Se l'eterosessuale pubblicizza il matrimonio gay,
sì,
è compatibile con la destra? Io dico di no, perché è un programma incompatibile.
Cioè, se vuole il matrimonio gay.
Quindi
sì.
Non è proprio di omosessuale.
E invece se l'omosessuale dice no, i matrimoni gay non li vogliamo, lei lo farebbe scrivere,
certo.
Sì.
Certo, perché la pensa come me.
Va bene, allora.
Ma di Parenzo si può iscrivere.
Vedremo se vince la linea sua quella di buon tempo.
No, io sono eterosessuale, ma
non è vero, la sappiamo tutto di te.
Come sa tutto?
Mi hai dossierato?
Sì, esattamente.
E c'è, ecco. Un metodo boffo nei confronti di, sì, sì, di Parenzo. Un
metodo buffo.
Ma l'Italia è pronta a un premier gay, secondo lei?
L'Italia? No, non credo.
Non è pronta a avere un premier. Come mai?
Insomma, il nostro premier ha dimostrato di non esserlo.
Beh, allora che c'entra? Perché se Berlusconi, come dire,
è
no?
Difficile individuare l'alternativa in questo caso.
Cioè, sarebbe un passaggio troppo drastico.
Esatto.
Questo non è male, effettivamente. Passare da un donnaiolo eterosessuale che dice anche, convinto che dice delle cose anche sui gay, insomma, no? Meglio che gay, a un gay dichiarato, lei dice sarebbe un passaggio troppo forte, no?
Esatto.
Vabbè. Senta, ma tutti quanti protestano per questo rimpasto storace che non si fa, no? Cioè, soprattutto i responsabili protestano,
sì,
dicono.
Noi,
ma voi che eravate i primi, sì, il primo nominato era uno dei vostri. Non dite,
guardi,
niente, state zitti, non protestate.
Tre anni fa dal Parlamento, no? Quando mi candidai al Senato con lo sbarramento all'8%, sapevo che stavo per diventare un ex parlamentare. Quindi sto problema della poltrona a tutti i costi non me lo...
Vabbè, lei no, però Musumeci sì, magari, no?
Musumeci ha fatto la mia stessa scelta. E aspetteremo, se arriva bene, altrimenti campiamo uguale.
Ma perché strillano così?
Cioè, se prima bisogna accontentare l'onorevole Scilipoti, io non ho problemi.
Lei dice che questo è il problema, che bisogna accontentare prima i responsabili.
No, mi fa tutto un po' sorridere questa storia.
Però lei, che insomma politico navigato, che consigli darebbe a Berlusconi? Di farlo subito, di aspettare?
Ma di farlo punto e basta, perché è inutile aspettare, insomma.
Farlo punto e basta subito.
Però insomma poi sono fatti suoi, non è che dobbiamo prestare.
Cioè, in fin dei conti, per voi chi se ne frega, entra Musumeci o non entra, non è che...
No, fa piacere, non c'è dubbio.
Ah, ecco.
Però non è una questione, insomma, sulla quale un partito decide la propria,
ecco,
vita.
Ma appunto, sti responsabili.
Diciamo una cosa, che la destra di Storace non è nelle condizioni di essere determinante per Berlusconi, purtroppo per Storace.
Questo è vero, questo è Storace, quindi... dia ragione a Parenzo su questo.
Davide ogni tanto la dice una cosa sbagliata,
no,
ogni tanto, perché alle elezioni comunali nel paese,
mi ascolti,
e come siamo determinanti?
Ma
non
comunali, ma ascolti a me,
in politica, alle regionali dello scorso anno,
sì,
si è vinto in Piemonte e nel Lazio grazie ai voti determinanti.
Però in Parlamento i responsabili possono far cadere Berlusconi e lei no.
Esatto,
sì, ho capito, però se perde le elezioni cade per il paese.
Sì, no, ma io faccio semplicemente, non volevo
così superficiali.
Altrimenti non darebbero un ministro, 5 sottosegretari ai responsabili, a lei un solo sottosegretario. Storace.
Vabbè,
ma perché lei non ha preteso di più, dato questi responsabili?
Niente.
Vanno giù duro. Cioè, ma non è troppo un ministro, 5 sottosegretari, questi responsabili?
Ma il problema è Berlusconi, non è che me ne frega, scusi.
Che ne so, cioè, dovrebbe interessargli, pure lei è alleato di Berlusconi. Ma lei è un alleato anche dei responsabili, dunque?
Non esageriamo, la proprietà transitiva, insomma.
Insomma, è così,
scusa, caro Storace è alleato di Scilipoti.
Certo. Dire che Berlusconi è alleato del gruppo misto alla Regione Lazio, con cui sono alleato anch'io, insomma.
Certo, ma Berlusconi non mica si scandalizza, non fa lo schizzinoso come lei, Storace.
Coglio.
E poi il congresso di Scilipoti è vicino alle zone dove voi fate i congressi di solito, perché siete forti là in Sicilia. Ci va pure lei al congresso?
Io vado in vacanza a Capo d'Orlando.
Ma lei ci va al congresso dei responsabili, se la invitano?
Non mi ha invitato.
Ma non ci va?
Oh, se ci vado, ci vado, come? Se mi invita, sì. Anzi, chiedo di essere invitato.
Allora, Scilipoti, inviti Storace.
Ecco, voi grazie. Già avete rapporti con lui.
Grazie, Storace, grazie.
Sì,
grazie.
Ottimi.
Grazie, ottimi, ottimi, stupendi. Giornale Radio, grazie. Grazie. Siamo qui alla Zanzara 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Ho saputo che alla sala VIP dell'aeroporto di Venezia sono venuti dei gentili inservienti, dei gentili funzionari dell'aeroporto per rifocillare addirittura Parenzo, ma sei un raccomandato. Beh, vergognoso.
No, no, non è andata così, cioè c'è un buffet eccezionale con dei tramezzini, devo dire, ottimi, quindi ringrazio le maestranze, ma mica solo per me, per tutti gli avventori della sala VIP di Venezia. È un posto meraviglioso, adesso non vorrei fare tutta la puntata su questo.
No, però ci sono altri problemi che incombono sul paese.
No, immagino, come... ecco, però appunto volevo segnalare, sì, anche la forza di Radio 24 e della Zanzara di riuscire a entrare ovunque, anche laddove non è permesso. Ecco,
vabbè, insomma, diciamo che non era una missione impossibile entrare nella sala VIP dell'aeroporto di Venezia, però insomma, va bene, lasciamo...
No, capisci.
Sono problemi, ecco, del paese interessanti. Devo dire che mi ha colpito molto l'arcobaleno, come erano, poi me li racconterai, me lo dirai. L'arcobaleno di Riccardo Barenghi oggi su il titolo era così: arcobaleno sulla Stampa. Senti qua, se fossi un pacifista vero, oggi scriverei più o meno queste parole: preghiamo chi punta ad abbattere Gheddafi di non prenderci in giro e dire che non lo fa per spirito umanitario, per consegnare la Libia ai giovani democratici. Si va in Libia senza nemmeno inventarsi un pretesto per bombardare, tranne quello ipocrita di soccorrere le tribù che ambiscono a decapitare un dittatore per mettercene un altro, probabilmente della medesima risma. Sono frasi pronunciate da Feltri, e dunque Barenghi scrive: quindi, se fossi un vero pacifista, oggi mi chiamerei Vittorio Feltri. Devo dire straordinario questa provocazione di Barenghi. Andiamo a sentire che cosa, Parenzo?
Credo il TG3 di Bianca Berlinguer.
Certo.
Ancora il raid della coalizione caccia americano precipita per avaria, la controffensiva di Gheddafi, strage a misurata e si combatte all'est. Sul fronte libico da oggi anche la NATO, il suo mandato per ora è imporre l'embargo alle armi, la Francia apre ma non cede sulla direzione politica. Napolitano, la soluzione migliore è affidare alla NATO il comando delle operazioni, domani al Senato il dibattito sulla missione. Ormai a Lampedusa i migranti sono più degli abitanti, l'isola è al collasso ma scatta la solidarietà degli isolani che regalano abiti ai tunisini. A Fukushima aumenta il livello di radioattività in mare, sale a 22.000 vittime il bilancio del sisma e oggi altre forti scosse. Il governo annuncia una moratoria di un anno sul nucleare, a giorni anche da noi la rube radioattiva, gli esperti nessun pericolo per la salute. Nel processo breve arriva la norma salva premier, prescrizione ridotta per gli incensurati, al Secolo d'Italia licenziata la Perina.
Se il petrolio fosse olio, le guerre non distruggerebbero le terre. E i bambini non avrebbero paura, la storia non sarebbe un'impostura. La pace regnerebbe sovrana, pane, olio e vita sana.
Oh, questo brano è dei Punti in Espansione, che ci hanno regalato anche il loro CD, caro Parenzo, molto bello. Questo bello. Brano è Se il petrolio fosse olio. Io non sono chiaramente pacifista, però la canzone è carina, non c'è dubbio.
Molto, molto.
L'unica premura sono le spese.
Un gruppo di Putignano che ci ha fatto questo regalo. 800 24 00 24. Questa è la Zanzara, inconfondibilmente la Zanzara. E ripeto, come all'inizio, che la sinistra forse batte un piccolissimo colpo, anzi le forze variegate e variopinte del mondo arcobaleno, del mondo della sinistra di piazza. Marco Rizzo, 10.000 morti in 3 ore? Impossibile.
oggi si dice che ci sono state le fosse comuni. Cioè il popolo italiano, l'opinione pubblica italiana è stata fuorviata raccontando di 10.000 morti in tre ore. Ma 10.000 morti in tre ore non li hanno fatti neanche i bombardamenti americani su Dresda e Brema.
Beh, quella di Rizzo è la linea Giovanardi, che fu sbeffeggiato dai nostri ascoltatori quando venne qui a dire alla Zanzara una bufala alle fosse comuni in Libia, e adesso addirittura l'estrema sinistra la pensa come lui, dicendo che c'è stata una grande opera di mistificazione mediatica sulle stragi di Gheddafi. In parte credo che Rizzo abbia ragione. Pensate quello che arrivo a dire questa sera, che Rizzo ha ragione anche su questo.
Cioè... Sì, no, ma va benissimo, cioè, noi ragioniamo con la nostra testa. La cosa che meno mi spaventa è che non ci sono notizie chiare. Cioè, sembra che nessuno sappia nulla di quello che
tu hai capito chi comanda? Hai capito chi comanda, per esempio,
ma
la NATO,
no,
la Francia, l'America, la Gran Bretagna? Non si capisce.
Ma è tutto paradossale, capisci? Cioè, siamo in guerra perché gli aerei sono partiti, decollano le navi.
Diciamo di non esserlo.
Partono,
diciamo di non esserlo.
I nostri aerei sono lì, le navi sono partite con sopra i cacciabombardieri e quant'altro, e non sappiamo nulla. Non
e
sappiamo
Berlusconi dice che non bombardiamo e siamo addolorati per Gheddafi, anzi lui è addolorato per Gheddafi. Vabbè.
Una cosa pazzesca.
Rizzo dice la sinistra fa peggio di Berlusconi, la sinistra moderata credo, intenda, comunque sentiamo. La sinistra, Rizzo, la sinistra fa peggio di Berlusconi, e adesso lo sentiremo. Rizzo, la sinistra fa peggio di Berlusconi. Lo dovremmo sentire, arriva con calma, ma arriva, caro Parenzo. Intanto i tramezzini,
dai,
stai mangiando i tramezzini? Tutto a posto,
dai,
i tramezzini?
Tempo alla regia.
Come sono i tramezzini?
Ottimi, con questo col tonno, buonissimi.
Col tonno,
dici, i tramezzini veneziani, no? Sai quelli.
Beh, veramente col tonno li mangio pure a Roma i tramezzini, comunque.
No, quelli romani sono falsi, non sono
no,
veri.
No, ma i tramezzini di Roma, sono... ma stai scherzando? I tramezzini di Roma sono fantastici, no?
Ma
non lascia perdere, guarda.
Ma che
lascia perdere, lascia perdere.
Io sono contro Berlusconi, ma questa sinistra vorrebbe fare peggio di Berlusconi. Ma per quale motivo vuol fare peggio? Per accreditarsi nella gestione del potere.
Allora, ricordiamo, però.
E poi risentiamo il Bendola, molto bello, la democrazia. Diciamo, sentiamolo come si sente un guru, no? Come si sente qualcuno a un comizio là, con la testa un po' alta, con lo sguardo un po' perso, quando senti una persona, no? Che sembra una sorta di predicatore, no? Siamo lì tutti appesi a sentire Bendola, che a un certo punto dice: la democrazia non si esporta sulle ali dei bombardieri.
La libertà e la democrazia camminano sulle gambe dei popoli e non sulle ali dei bombardieri.
L'unica ragione è la poltrona, alibi di ferro, idea buona.
Va bene, va bene. Gino Strada, la follia militarista, i pitbull sono più intelligenti. Gino Strada.
Questa follia militarista che sta pervadendo il pianeta, di cervelli grandi così che non concepiscono altra soluzione, perché fuori dai loro orizzonti culturali e anche fuori dai loro orizzonti linguistici probabilmente, che non sia io ti bombardo, io ti ammazzo. Se il massimo del ragionamento degli esseri umani è così, insomma, poi non lamentiamoci dei pitbull.
Adesso ti faccio sentire una chicca, caro Parenzo, così... come dire, fino all'imbarco, che è previsto il tuo imbarco verso le 21, se non sbaglio, cioè alla fine,
no,
della Zanzara,
21:45, quindi devi prolungare la trasmissione fino alle 21:30.
Ci penserò, adesso lo chiedo al direttore se è possibile.
Chiedo
farlo,
al direttore se è possibile, se no mi sento solo qua.
Esatto, per così consolarti, dato che sei lì nella sala dell'aeroporto di Venezia, capisco, bisogna aspettare un paio d'ore, una cosa terribile, ti faccio sentire Berlusconi che ha fatto un nuovo spot per il ministro Brambilla per attirare i turisti stranieri.
L'ho visto.
L'hai visto su internet? No, perché già impazza, naturalmente è presente su tutti i siti, però lo voglio far ascoltare a chi magari è in macchina e non è che come noi sta dalla mattina alla sera là su internet a smanettare, a sentire, a fare, eccetera. No, magari non l'ha mai sentito. E magari qualche straniero che è in collegamento con noi ci può chiamare per dire: ma insomma, vi convince questo Berlusconi che prova a attirare in questo modo i turisti o anche forse gli italiani a viaggiare di più in Italia? È un Berlusconi multiforme, no? Multitasking, che passa da un addoloramento per Berlusconi a questo meraviglioso spot. Sentite.
L'Italia è il paese che ha regalato al mondo il 50% dei beni artistici tutelati dall'UNESCO. Più di 100.000 chiese e monumenti, 40.000 dimore storiche, 3.500 musei, 2.500 siti archeologici e più di 1.000 teatri. Lo sapevi? Approfitta delle tue vacanze per scoprire l'Italia che ancora non conosci. Questa nostra magnifica Italia da scoprire e da amare.
Oh no!
Eccoci, 19:27. Ti è piaciuto, allora, Berlusconi? Dimmi. No?
Una cosa seria.
Dimmi.
Secondo te in Francia Sarkozy fa uno spot in cui dice: venite a vedere la Valle della Loira?
Ecco, hai detto la solita stupidaggine.
No, ma chiedo solo a cosa serve. A me diverte moltissimo quando Berlusconi si spende per il nostro paese, perché è il Berlusconi vero che ci crede. Dopodiché dico: a che cosa serve sta roba? Cioè, secondo te viene qualche... Hai visto Sarkozy? Ripeto, Sarkozy...
Ma magari anche per gli italiani, no? Anche per gli italiani, non lo so.
Ma perché? Perché secondo te uno vede Berlusconi e va a vedere i musei? Bisogna un attimo anche ragionare. Cioè, lui pensa che l'Italia, di rappresentare l'Italia e di invogliare l'Italia ad andare ai musei commettendo la sua faccia, che è molto simpatico, ma questo è un altro, è quando faceva il venditore, no? Pubblicitaria,
sì,
le cose.
Sì, sì. Insomma, devo darti ragione, in questo caso devo darti ragione. Non se ne sentiva il bisogno, la necessità, non c'è dubbio.
Sarkozy l'ha fatto,
Berlusconi
Zapatero l'ha fatto.
Beh, in questo momento il paragone con Sarkozy magari non è troppo calzante. Comunque andiamo a sentire Stefano da Grosseto. Buonasera, signor Stefano.
Buonasera.
Dica.
L'attesa mi ha un po' smorzato la polemica che volevo fare.
No, ma... per carità, non smorzi la polemica.
No, perché comunque sono state cose interessantissime, anzi vi ringrazio. Io purtroppo, perdoni, sono emozionato, faccio il contadino, per cui qualche strafaccione...
Dove lo fai il contadino, Stefano?
In Maremma.
In Maremma, bene.
Nella mia Maremma. La magnifica terra di Maremma, però è una vita piuttosto Bravo. Difficile e dura, per cui quando sento queste cose e mi fate compagnia mi si allarga la visione, che probabilmente è sempre molto piccola e ristretta, tante cose non le
capisco. Anche la nostra, Stefano, però adesso la devo far aspettare ancora qualche minuto, purtroppo non si cucini troppo l'orecchio, dobbiamo andare a sentire la borsa 800 24 00 24, poi rientriamo subito con lei, Stefano.
Confessore, per favore, mi sa di se nato prima l'uovo pure la gallina.
Che figura, il professore non lo sa.
E beh, come dimenticare, caro Parenzo, quello che è accaduto ieri sera alla Zanzara, dove il nostro amico Grassano, esponente dei responsabili, tesoriere dei responsabili e membro della commissione esteri della Camera, è inciampato su un po' di capitali facili, devo dire, eh? Per esempio la capitale della Siria, gliel'hai chiesta tu questa, la capitale della Siria, mi sembra, no?
Sì,
comunque
sì.
Sentiamo Grassano.
La capitale della Siria? Aspetta che vado a vedere su Winky Pinky lì e glielo dico.
Come Winky Pinky?
È nella commissione esteri, lei, Grassano.
Capitale della Siria, Damasco.
Il Marocco.
Questa è facile.
La capitale del Marocco.
No, la capitale del Marocco no.
Come no?
No, la capitale del Marocco no.
Non la sa.
No, la capitale del Marocco no.
Poi ci prova sulla Turchia, stavolta risponde. La capitale della Turchia qual è?
Mi sto divertendo, se no questa gliela dico, Istanbul, va?
No, non è Istanbul, Grassano! Ma perché è andato a finire in commissione esteri? Grassano in commissione esteri.
Fino a una settimana fa ero nella commissione attività produttive, che ha detto che servivo di più di lì e mi hanno spostato di lì.
Grassano, lei di esteri non ci capisce niente ed è in commissione esteri, questa è la realtà.
Non è che non capisco nulla di esteri, la commissione attività produttive, eravamo in troppi lì, e invece nella commissione esteri mancavano.
E va bene, 800 24 00 24, caro Parenzo, che performance, eh? Eravamo con il nostro amico agricoltore da Grosseto, Stefano, che ci voleva dire qualcosa. Stefano, allora.
Volevo dire che alle volte siamo così distanti da un quotidiano che ci riguarda. Chiedo ancora scusa se dico qualche cosa. La mia è una vita magari fatta di semplicità. Essere così distanti che rimango perplesso. Molto spesso sento la sirena per qualcuno di noi che dice qualche strafalcione, ma per questi signori che intervengono, che cosa bisognerebbe chiamare?
L'ambulanza, caro Stefano, ma ringrazio. L'ambulanza, no, adesso non esageriamo. C'è una gentile signora che abita a Treviso, Marta Parenzo. Se il direttore non dà l'ok per prolungare il programma, posso andare io a fare mezz'ora di compagnia a Parenzo. E poi dice anche di essere bionda e bella. Vabbè, ma succede anche questo alla Zanzara. Franco dalla provincia
mandala subito.
Franco dalla provincia di Venezia. Franco, stai calmo, sempre questi ormoni a mille. Franco, provincia di Venezia.
Ma che dice?
Eccomi, sono qua, caro signor Cruciani, piacere di sentirla.
Dica Franco.
Cosa vuole che le dica? L'argomento più importante e interessante che c'è stato stasera mi sembra che siano stati i transini del bar dell'aeroporto di Venezia Tessera, dove c'è intanto
caro Franco, le faccio notare che abbiamo parlato con il signor Storace della situazione in Libia, secondo naturalmente l'opinione del signor Storace. Abbiamo fatto sentire un po' di cose di politica qua e là, adesso sì, fra poco avremo un gradito ospite, uno stratega politico militare molto importante,
che parla delle poltrone
ho capito Franco, allora che cosa l'ha ascoltato a fare? Poteva spegnere la radio invece di stare qui a fare chiasso, abbia pazienza.
Si capisce e si valutano le persone da come parlano, perlomeno quello, l'unica delle poche cose.
Serviamo a qualcosa.
Che si riescono a fare ascoltando la sua trasmissione, chiaramente.
Meno male, ecco, almeno serviamo a qualcosa, su.
Direi almeno quello.
Almeno questo.
In proporzione a quello che ci si aspetterebbe da delle persone che fanno delle trasmissioni di questo tipo. Che non
sì, lei che cosa si aspetta, scusi Franco?
Non so cosa aspettarmi, sono una trasmissione di intrattenimento, una trasmissione di informazione politica, una trasmissione
Vabbè, ma io credo che questa discussione che sta facendo lei sulla trasmissione non gliene freghi niente a nessuno, Franco, tra le persone che ci stanno ascoltando. Come, scusi?
Perché mi ha chiesto?
È lei che ha cominciato a parlare di questa cosa qui. Dopodiché, siamo qui. Pendiamo dalle sue labbra, cosa ci vuole dire?
Voglio dire che una persona che si qualifica e magari è iscritta all'ordine dei giornalisti, sì, si aspetterebbe qualche cosa di diverso, poi si prende quello che c'è.
Ah, vabbè, lei prenda quello che c'è, Franco, prenda quello che c'è da un povero uomo come me, non si preoccupi.
Poveri siamo in tanti qua.
Lo so, economicamente
ce n'è qualcuno che è più povero e degli altri che sono meno poveri.
Che vuole dire con questo? Cosa vuole dire?
Che, per esempio, le persone che scrivono sui giornali, sì, partecipano di quanto viene dato loro anche dal governo.
Non c'entrano niente. Persone che scrivono sui giornali con il governo dal punto di vista delle retribuzioni non c'entrano nulla.
Diciamo che hanno delle entrate i giornali e verosimilmente le useranno anche per quello.
Franco, lei ha le idee un tantinello confuse, però comunque insomma si può sempre recuperare. Mauro dalla provincia di Venezia. Buonasera Mauro.
Sì, buonasera a tutti, salve. Io chiamo perché volevo fare una proposta un po' ironica, volevo proporre ministro del turismo Silvio Berlusconi, perché secondo me
secondo lei il ministro del turismo chi è?
È la Brambilla, giusto?
No. Parenzo, dillo anche tu a questo signore.
È Berlusconi, ovvio.
Ma è ovvio che è Berlusconi, perché secondo lei la Brambilla fa qualcosa che Berlusconi... Cioè, nel senso che il rapporto tra i due è molto stretto, come lei sa, no Mauro? Comunque sì, formalmente è la Brambilla, ma insomma...
È la Brambilla, giustamente, ma secondo me il presidente Silvio Berlusconi esporta all'estero il mito del Latin lover italiano e secondo me fa tutto bene a noi maschi italiani, non parlo di tutti gli italiani, ma però a noi maschi italiani, perché se le donne del mondo vedono Berlusconi come... così quello che si fa vedere in giro, che è, che sembra che sia, secondo me fa solo bene al turismo, ecco.
Cioè, lei dice che l'immagine di Berlusconi all'estero fa bene al turismo italiano, che è un grande paradosso rispetto a quello, lei è in controtendenza rispetto a quello che abbiamo letto, visto e ascoltato nelle ultime settimane, ma forse lei da questo punto di vista ci vuole fare una piccola e leggera ironia.
Sono tutti quanti là incollati agli schienali.
Siamo qui, caro Parenzo. Ora, nel bel mezzo della crisi libica, ricordandovi sempre il numero per chiamarci, che è 800 24 00 24, nel bel mezzo della crisi libica, in questa situazione così drammatica dal punto di vista internazionale, io ho un ospite di prestigio. Non lo so, prova a indovinare.
Chi? Il direttore di Limes?
No, non è il direttore di Limes.
Lutvak, lo stratega Lutvak?
No, che c'entra lo stratega Lutvak?
Il ministro della difesa?
No, la russa, no, non è la russa. Non è la russa,
un editorialista, che so, Marco
no,
Azzar.
No. Buonasera, Lele Mora.
No. Buonasera a tutti voi, come fa?
Come sta, signor Mora? Come sono contento di sentirla questa sera. La sento pimpante, molto pimpante.
Molto bene, molto bene.
Mi sembrava depresso nelle ultime interviste che ha fatto, mi sembrava...
No, io non sono mai depresso, ci mancherebbe.
Qualche momento di così, no?
Al massimo posso essere incazzato, che è diverso.
Con quelli di anno zero era leggermente un tantinello col signor Formigli, un tantinello arrabbiato, mi sembra, no?
Perché se una cosa la rifiuti dici no per una, due, dieci volte e poi vieni attaccato in situazioni che non hanno senso, allora mi arrabbio. Fatalità, poi è anche stato sfortunato per quel giorno, perché...
Che sfortunato chi? Lei o Formigli?
Un lavoro in Svizzera, mi si era scoppiata la gomma in autostrada. E la telefonata del giornalista di Santoro lì proprio ha
sbottato.
Bingo.
Certo, lei ha sbottato, proprio, basta. Non c'è... Però insomma, non si è pentito. Non si è pentito un po' di avergli detto comunista di merda, queste robe
qua? No, anzi, lo ripeterei ancora.
Ah, così proprio?
Certo.
Ma insomma, che adesso voglio dire, ma perché? Perché
io non mi pento mai di quello che dico, di quello che faccio.
Mai, manco una volta, lei non si è mai pentito.
Mai.
Nemmeno di avere presentato a Berlusconi qualche donna di troppo, no?
Guardi, io non ho presentato nessuna donna. Berlusconi non ha bisogno che gli presento le donne io.
Ma io ho detto...
Berlusconi è un bell'uomo, intelligente, ricco, presidente del Consiglio, proprietario di 3 televisioni, Taglia 1, Rete 4, Canale 5, qualcos'altro.
Sì.
Lei pensi che può aver bisogno di un umile Lele Mora per presentargli qualche donna?
Beh, sì,
le cerca da solo.
Ma sì, ma insomma, voglio dire, le donne, presentare le donne non è mica un reato, qualche magistrato lo sta pensando.
Ma
però...
invece sembra che andare a cena a casa del presidente sia diventato un reato.
Senta,
questo è quello che mi è arrivato nell'avviso di garanzia.
Certo, sembra questo, le danno addirittura del magnaccio, c'è proprio di uno che recluta le donne per Berlusconi, ha capito?
Io recluto solo per donne. Donne, sì. Uomini, trans, travestiti,
tutti.
Per me, per qualcun altro e per il mio lavoro.
Però posso solo precisare una cosa.
Grande forma il signor Mora. Senti, Parenzo, lo senti?
Lele Mora in comune con me solo una cosa, che è veneto come me, nel senso che è di Rovigo.
Ma i veneti, quindi, non è che sono tutti uguali, c'è chi è di Rovigo, c'è chi è di Padova.
È l'unica cosa che abbiamo in comune, per il resto diciamo.
Vabbè, che ne sai, lo conosci, come fai a dire che non hai nulla in comune?
No, così, ma per carità, vabbè, meglio per lui non aver nulla, è anche meglio per me, ma insomma non è questo il punto. Volevo solo chiedere questo al dottor Mora. Perché in verità di questa inchiesta a cui tu hai fatto semplicemente giusto velato riferimento.
Ma sì, perché tanto non è che stiamo qui a fare il processo.
Non siamo qui a parlare di questo, non ce ne frega niente. Parleremo con Mora della vicenda libica, ora parleremo con Mora. No, ma il problema è questo, che sono le ragazze che tra di loro parlavano.
Ma perché tu pensi che le intercettazioni siano tutte?
Volevo solo chiedere questo. No, io non so Bibbia, non mi interessa niente questo. Mi interessa analizzare col dottor Mora solo questo aspetto curioso di tante ragazze che tra di loro, senza sapere di essere intercettate, si raccontano tra di loro i festini. Allora, questa è una curiosità giornalistica, che come mai, secondo il dottor Lele Mora, queste ragazze tra di loro parlano di questi festini? Come
signor
mai?
Mora.
Perché?
Non saprei di che cosa parlano queste ragazze.
Vabbè, avrà letto,
io non sono curioso, non assisto. Io ero a delle cene meravigliose dove il menù era tricolore, dove il presidente ci raccontava delle barzellette, dove si cantava e si stava in allegria, in una serata molto divertente.
Sesso,
poi
niente.
Quello che si dicevano le ragazze tra di loro, io mica lo so, mica lo vado a vedere, mica lo vado a sentire, non sono così curioso, non sono così voyeurista. Forse c'è qualcuno che è un voyeurista, va a vederlo, va a sentirlo, io non di certo.
Senta, ma lei prima ha detto che Berlusconi è un bell'uomo, è veramente convinto che Berlusconi sia un bell'uomo? Io non ho questa certezza.
Berlusconi è un gran bell'uomo.
Gran bell'uomo, dice lei, eh?
Sì. Un uomo che ti ammaglia, ti affascina.
Ma fisicamente, un bell'uomo.
Se io fossi stata una bella donna, gliel'avrei data.
Ah, subito, gliel'avrebbe data.
Oh, parlava immediatamente senza che me la chiedesse.
Subito, così, ma solo perché è ricco? O, lasciamo, se non fosse ricco, mettiamo non fosse ricco, signor Moro.
Ma non perché è ricco, perché ho detto fascino. Allora lei non ha seguito tutti i miei aggettivi che ho detto.
No,
è
no,
un ammagliatore, è un gran galantuomo, è un gran gentiluomo, è uno che ti corteggia in maniera giusta. È uno che sia bella, che sia brutta, lui è sempre galante.
Se lei fosse stata una donna,
gliel'avrei data.
Però se, siccome lei ha, ha detto, sempre lei ha detto, noi non vogliamo mettere bocca negli affari sessuali degli altri, di essere bisex, non è che con Berlusconi, lei con Berlusconi ci ha provato?
No, guardi, a me piacciono le cose fresche.
Anche a lei, come la Zanicchi? No, la, come la Zanicchi ha detto fresche. Di Berlusconi, scusi, come la Zanicchi
mi
ha detto...
Mi piacciono le cose di giornata. Le cose stagionate le metto da qualche altra parte, nulla toglie.
Berlusconi è un vecchio,
se Berlusconi rimane, anche se è stagionato, un gran bell'uomo.
E vabbè, qui e con i gusti sessuali di Lele Mora, diciamo, abbiamo chiuso questa parentesi. No, hai qualcosa, qualche altra curiosità da questo punto di vista, Parenzo?
No, su questo, diciamo, non voglio sfrucugliare più di tanto. Mi incuriosisce questo,
cioè, ultimamente ha anche confessato alcune cose in una trasmissione, il signor Mora, però io adesso non voglio tornare su queste cose. Ha detto, per esempio, che non faceva l'amore da 2 anni.
È vero, perché io ho fatto una cura. Dovuto a tutto questo gran accadimento sulla mia persona, che è un po' di problemi miei personali, di 2 lutti che ho avuto molto pesanti vicino alla mia persona, sono andato in una grande forte depressione. Me la sono curata in maniera fatta bene, intelligente, con dei bravi medici.
Beh, allora è vero che qualche volta lei...
queste pillole della LIPA, della libidine, non ti tira più il cosiddetto. Ma non è che non ho fatto l'amore o il sesso, chiamatelo come volete, perché ho quasi 60 anni, ma perché con queste pillole non ti senti la voglia di fare niente. E non è perché mi mancasse la merce prioritaria, perché di merce oggi ce n'è in abbondanza.
Merce, eh? Lei la chiama merce. Merce.
Io la chiamo merce, perché c'è chi te la tira dietro.
Beh, ogni tanto si paga pure, no?
Quel mondo di Mora, diciamo, è un mondo che
è sempre meglio pagare,
diciamo.
Perché se tu ti innamori ti costa molto di più. Io mi sono innamorato nella mia vita per 12 anni di una persona, devo dire che mi è costata molto.
Beh, questa è una filosofia.
Questi è una filosofia, Mora, che belli.
Una filosofia interessante.
Che valori.
Senta, signor Mora, però cioè,
quando è pagato non è più caro.
Quando
posso
è pagato, come
trovo aberrante questo ragionamento.
Ma perché adesso lascia perdere aberrante. Questi aggettivi, aberrante, non aberrante.
Posso dire che non mi che mi fa schifo.
E va bene, ti fa schifo, va bene, tu. Va bene perché
è
tu sei
non
si può parlare del corpo delle donne e degli
vita.
Uomini come una merce.
Vabbè, ma il signor Mora pensa così, non è mica.
Ma io va bene, d'accordo, infatti è un uomo diretto.
Fai parlare un attimo, siamo tutti.
Chi sessualmente, chi lavorativamente. Se lei fa una trasmissione in radio per la sua cultura, per la sua bravura, e viene pagato, è sempre una merce di scambio, è sempre un lavoro. Se lei fa del sesso per una persona che fa di professione qualcos'altro, è sempre un lavoro. Visto in un modo, visto in un altro, sempre un lavoro è, ma l'importante sia fatto con grande onestà e con grande rispetto ambo le parti.
E dunque, secondo lei, diciamo, dare il corpo per fare carriera non è uno scandalo, immagino, no?
Ma l'hanno sempre dato, mica
è
da novità,
successo, per carità.
Ma siamo pazzi, ma torniamo indietro negli anni. Faccio un stupido esempio, perché è uno stupido esempio, perché ne ha parlato il mondo. Sì. Marilyn Monroe e Kennedy cosa facevano a quei tempi?
Dunque,
si guardavano nelle palle degli occhi, forse?
Ah no, certo, ma questo è avvenuto anche diciamo aux alentours, come si dice in francese, è accaduto anche nei dintorni di Berlusconi, è accaduto questa filosofia, insomma, è in piedi.
Ma perché sempre solo il povero Berlusconi?
No,
perché
ma così è una piccola, domanda.
Non c'è più niente che fa notizia se non si parla del povero Silvio Berlusconi.
Beh, anche il presidente
del Consiglio. Il povero non è, perché è un grande signore, sotto tutti i profili.
Senta, signor Mora, ma è vero che ha una fidanzata? Perché siamo qua al punto fondamentale, perché questa storia della fidanzata...
Certo, ha una fidanzata, ma sarà lui a dire chi sarà quando è il momento, non certo io. Io gli affari degli altri non me li sono mai fatti e non me li voglio fare. Io sono stato presente tante volte ad Arcole.
Sì.
C'è questa bellissima signorina, bionda di capelli, che si sta laureando, vi dico qualcosa di più.
Sì.
Molto bella, molto per bene, molto onesta, molto... che ha una grande attenzione sia lei che lui, poi ma saranno loro due a dire se sarà il momento di presentarsi, dirlo al popolo italiano, dirlo ai magistrati, dirlo all'avvocassini, dirlo a chi vogliono che sia detto.
Scusi un attimo, Parenzo, hai qualcosa da chiedere su questo?
Beh, assolutamente sì, dico, voglio dire, se siccome la questione, diciamo, dell'amore del premier è diventata suo malgrado una questione pubblica, perché voglio dire, c'è un'inchiesta in corso, per cui è una questione pubblica, forse lei, che è molto vicino a Berlusconi, gli dovrebbe consigliare, anche da un punto di vista mediatico, per disinnescare la bomba processuale che il 6 aprile si aprirà, di dirci chi è sta ragazza, sta fanciulla, che, se no andiamo a chi l'ha visto, ma perché è diventata una questione politica
ormai. Sarà lui che dirà quando è il momento, se lo vuole dire, se lo vuole tenere.
Ma di dov'è? Andiamo, cerchiamo di dare qualche indizio, di dov'è, di che zona dell'Italia è?
Ma non si dicono queste cose, vi ho già detto troppo, ho detto che è bionda, che si sta laureando, che è molto bella,
giovane,
basta.
Vabbè, bionda molto
anni?
Bella,
anni?
Anni potrebbe avere dai 26 ai 30, lasciamo questo enigma.
Ma scusi, ma
ti dico che c'è.
È sempre presente in ogni festa di Berlusconi, sempre lì presente a fare.
Sempre presente, no? Tutte le volte.
Tutte
alla
le volte.
Sua destra, Palazzo Grazioli,
seduto nel tavolo di fronte.
Alla sua destra,
lui da una parte, io di fronte dall'altra.
Sì, questo al tavolo, però ci sono anche le sale, le altre sale, insomma.
Guardi, noi stavamo seduti all'aperitivo in salotto. Se era estate all'aperto, a tavola questo, poi non c'era di più. C'era al massimo da vedere i filmati, poi tutte queste stupidaggini che vengono dette, i balletti e non balletti,
i bunghi,
ma c'è di peggio, guardiamo questi poveri disgraziati che devono vivere e campare, vediamo la Libia che è stata attaccata, vedere solo cosa fa a casa sua, poi poveretto, a casa sua. E quando uno fa le sue cose tra le mura di casa sua, credo sia libero di fare quello che vuole.
Però mi c'era di mezzo una minorenne, signor Mora, anche quello.
Allora, la minorenne è qua, entro in ballo io, la minorenne ha dichiarato tranquillamente che è andata solo a delle cene, che non ha mai avuto rapporti, che Berlusconi l'ha solamente aiutata, e questo ve lo posso garantire io, ma non c'è nulla di tutto ciò.
Ma quando si sposa? Quando si sposa?
Si trombano la minorenne, che sono peggio di certe persone che vogliono fare i santi e i puritani, ma puritani non sono.
No, scusi un attimo, com'è sta storia? Quanti in giro?
Si trombano le minorenni.
Vabbè, ho capito, ma è una mica una cosa.
È un reato,
È un reato.
Ma si vede che qualcuna vuole darla via, saranno affari suoi, se la dà, ma non certo la Rubi l'ha data al presidente. Anzi, al presidente l'ha solo aiutata perché aveva dei grossi problemi.
Senta, signor Mora, ma questa fidanzata è per caso una parlamentare, no?
Allora, la parlamentare che dice lei non è bionda.
No, io dico una parlamentare, una.
No, non è una parlamentare.
Non è una parlamentare.
E non gli interessa di fare politica.
E di mestiere che fa?
Di mestiere studia.
Studia.
Sta prendendo la seconda laurea.
Ma ha le unghie lunghe, perché Berlusconi ha detto questa qua c'ha le unghie lunghe, se avesse visto delle scene così.
Io non sto a guardare sulle
unghie. No, perché l'ha detto Berlusconi.
Lei lo sa, vuol dire che
allora abbiamo la pubblicità, poi voglio ancora fare un paio di domande al signor Mora, soprattutto sulla questione della candidatura, perché è una cosa interessante questa, la candidatura.
Sono qua a vostra completa disposizione.
E anche noi, non troppo, disposizione, non esageriamo, però insomma, siamo qui con la Zanzara 800 24 00 24, torniamo subito tra qualche istante, non ci lasciate.
Oh mamma mia, ci vuole la Zanzara,
perché io devo mettere la testa a posto.
Allora, caro Parenzo, siamo qui alle 20, quasi in punto, 800 24 00 24. Qui invece ai microfoni di Radio 24 Giuseppe Cruciani.
Ufficio, perché chiami ufficio? Studio?
Ufficio, ha un ufficio il signore De Mora, mica non è ancora fallito, cioè non è ancora in galera. Tu lo vuoi in galera per caso il signor Mora?
Ma no, io non voglio nessuno in galera, voglio semplicemente che la giustizia ci racconti quello che
la giustizia farà il suo corso, Signor Mora, senta, le voglio chiedere, lei ha paura di andare in carcere?
Mai, ci sono già stato.
Sì, no, questo però, insomma, questo però per quanto tempo ci sta?
È un'esperienza anche quella, ci sono stato ingiustamente.
Beh, sì, un sacco di gente.
Stavo per finire un'altra volta, dopo per fortuna hanno capito che non c'entravo niente, ingiustamente anche la seconda volta mi hanno prosciolto.
Sì.
la terza volta che questa dare in galera perché io vado a cena a casa di Berlusconi la trovo un po' una cosa brutta. Poi dopo magari posso avere tante persone che magari come il signore che adesso non so più, non mi ricordo il nome, che sta da Venezia, che mi sta...
signor Parenzo, Davide Parenzo,
Parenzo, sì, amico mio,
un giornalista,
giornalista, ecco, che magari sì, non gli sto simpatico, non può, nella vita non si può essere simpatici a tutti.
Ma io certo, non è questione di simpatico o antipatico, figuriamoci, abitavamo anche vicini in Viale Monza, io stavo in Viale Monza, figuriamoci, al numero 43.
Vabbè, che c'è un sacco di gente che abita in Viale Monza.
No, ma lo vedevo ogni tanto.
Io non abito più in Viale Monza, vengo solo a lavorare. Io abito a Lugano in Via Nassa, numero 32.
A Lugano, sì, a Lugano.
No, ma non è questione di simpatico.
Senta, ma lei non farebbe pace con Formigli? Gli ha dato il comunista di merda, là, quello del giornalista.
No, che i fascisti lo devono andare a menare
perché parlano bene e razzolano male.
Ma chi è oggi comunista in Italia secondo lei, signor More?
Ma oggi non ci sono più i comunisti veri. Io per comunista vero dico che è un bravo e bel comunista Bertinotti.
Sì, beh, però ormai fuori
per
gioco.
Me, Bertinotti è un bel comunista.
Però è fuori gioco Bertinotti,
Ma perché l'hanno messo fuori gioco? Perché è troppo intelligente.
Ma è un po' anzianotto anche, però comunque so.
Ma allora abbiamo anche il Presidente della Repubblica.
Anche Berlusconi.
Ha 90 anni.
Anche Berlusconi ha la sua età,
No, Berlusconi ne ha sulla settantina.
Insomma, non è proprio di primo pelo.
Ma c'è una bella differenza dai 70 ai 90.
Beh sì, certo, certo, non c'è dubbio. Però Berlusconi vuole arrivare a 120, poi figuriamoci. Cioè, no.
Ma abbiamo già la leva, una ditta leve di Moltancini che vuole già arrivare a 120.
Sì, sì, sì. Certo, Berlusconni fa una vita un tantinello diversa dalla signora Rita Levi di Montalcini.
Certo.
O no?
Ma cosa, nessuno è mai andato a vedere cosa fa la Rita Levi di Montalcini a casa sua.
Vabbè,
ma sì, dubito a vedere cosa fa Berlusconi.
Beh, dubito signor
Mor. Dubito che signora Montalcini,
che la signora Montalcini organizzi
le cene, diciamo. Comunque,
ma cosa potete sapere voi?
No, ma infatti, per carità.
No, per carità, poi si scoprono delle cose splendide magari.
Si potrebbe. Figuriamoci, eccetera. Senta, ma le volevo chiedere di questa storia del matrimonio di Rubino, ma lei ha detto prima il 17 marzo si sposa, poi non si capisce.
Allora,
ci dia
data,
una data.
La data era fissata il 17 marzo,
esatto.
Purtroppo sì, non hanno ricevuto dal Marocco i documenti che stanno ricevendo a giorni. Come hanno i documenti si sposano, perché Luca gli vuole bene.
Sì, Luca Risso.
E tutto finisce
un
matrimonio meraviglioso.
Oh, che bello.
Che bello. Che, bello,
che bella cosa.
Che
bella
è una triste favola a lieto fine.
Lei dice a lieto fine?
Ma...
beh, vedremo, certo, vedremo, sai, i matrimoni oggi durano poco, poi c'è il
processo. L'amore, quando c'è l'amore, quando mia mamma, che è una veneta intelligente, dice, quando l'amore c'è, la gamba la tira il pè.
Che traduca per noi un attimo.
Che quando l'amore c'è, tutto va a gonfie vele, tutto è meraviglioso.
Non c'è dubbio, senta, ma per cui una data ancora non c'è, su questo matrimonio.
Ma è questione di pochi
i documenti...
giorni, poi comunicheremo la data, certo, sarete i primi a saperlo.
Senta, questi documenti dal Marocco sono quelli regolari, cioè non c'è nessun tipo di dubbio sui documenti sulla nascita, cioè...
vede che ogni giorno cercano di inventare cose che non hanno senso.
No, così per sapere.
Tutti fanno delle allusioni, ma allusioni proprio terribili che non hanno proprio io mi meraviglio, ha capito, di certe cose.
Sì.
Allora, le do uno scoop.
Mi dia uno scoop.
Lunedì, domenica voi avete comprato l'unità, credo di sì.
Sì, sì, sì.
Io no.
Lui Parenzo.
Io no.
Però io sì, credo di sì, poi non è che lo
Io sono di destra, la compro lo stesso.
Sì. Benissimo.
Solo per capire le cazzate che scrivono.
No, lei è fascista, non è che è di destra, è diverso.
No. Io ho detto sono di destra e sono mussoliniano, che è diverso.
Insomma, di destra. Mussoliniano.
Non c'è mai fine.
Poi oggi il Fatto Quotidiano, l'ha visto?
Oggi sì, come no, certo, il Fatto lo leggo sempre.
Allora, si permettono di scrivere e di pubblicare delle fotografie che sono state sequestrate, il telefonino a Barbara
Guerra
sì, dicendo che è
casa di Berlusconi,
Arcore.
Sì.
Purtroppo, e adesso si beccheranno una bella denuncia, violazione della privacy, eccetera, quella che loro hanno fotografato è casa mia, le fotografie che aveva fatto la Guerra, e dimostrerò dalle foto che è casa mia.
Sì, pare che esca anche un articolo su chi, no? Sul prossimo numero di
Chi. Esatto,
so
esatto.
Tutto, io so
dunque,
tutto.
Queste sono le cazzate che scrivono i comunisti e la sinistra.
Dunque lei dice, io compro...
casa mia, che viene scambiata per Arcore,
sì,
è una cosa veramente stupida, mi creda. Ma veramente stupida.
Comunque, in ogni caso, lei dice: io compro l'unità la mattina, vado là a comprare l'unità, il fatto solo per leggere.
Leggere le cazzate che scrivono.
Eh sì, è così. Ognuno...
Una volta compravo Novella 2000.
Oggi?
Faceva, lo chiamavo il bugiardino dell'editoria.
E oggi invece?
Adesso invece compro l'unità e il fatto.
E vabbè, ognuno.
Però ancora l'Ele Mora non ci ha spiegato come mai le ragazze tra di loro, quando parlavano di queste feste, dicevano: uff, che palle, ancora bunga bunga.
Che noia, però, questa cosa.
Più.
Ha detto quello che lì... secondo lui non c'erano le feste, né bunga
perché
bunga.
Quello, sì, fammi completare, perché il concetto è diverso. Quello che hanno detto queste ragazze nelle loro conversazioni.
Ma siete rimasti indietro, guardate avanti, guardate avanti.
Guardiamo avanti, che dobbiamo guardare avanti?
Guardate avanti,
che dobbiamo guardare?
E poi le intercettazioni.
Sì.
Bisogna sentire quello che viene detto, in che modo che viene detto.
Se vuole glielo ripeto.
Leggere solo quello che viene trascritto da un poveraccio che lì, poverino, che si sarà rotto i coglioni, scusi il termine, di sentire sempre le stesse stupidaggini.
Però scusi, si sono inventate tutto, millantavano.
Spesso millantavano.
Io non le ho ascoltate, non so cosa hanno detto e non mi interessa.
No, lei non legge
detto.
I giornali, no, per carità.
No,
però...
leggo i giornali. Non è che non leggo i giornali.
No, appunto, se legge i giornali avrà letto pure di queste intercettazioni.
Qui non sto a leggere... le intercettazioni che non mi interessano.
Senta, ma tornando alla cosa del povero Formigli, per carità, è un dettaglio in questa storia, però quando lei dice, insomma, lei dice pure: spero che i fascisti gli spacchino le gambe. Adesso, signor Mora, questo mi sembra francamente un po' esagerato.
Quello che ho detto lo ribadisco e lo riconfermo e spero veramente quello.
Cioè lei spera che qualcuno spezzi...
Perché quando uno si permette, perché loro non hanno messo, se volete vi dico effettivamente tutto quello che ho detto, ci sarebbe un po' da censurare, però se volete ve lo dico.
E che ha detto?
E ce lo dica.
Ho detto delle cose un po' più pesanti che hanno fatto questi signori di anno zero.
Cioè?
Dopo non voglio beccarmi denunce da Santoro, perché già qua ho avvisi di garanzia inutili.
Ma che hanno fatto?
Perché devo prendermi... Perché fanno anche loro, diciamo così, delle cose e non le dicono?
Cioè, che hanno fatto?
Hanno le loro beniamine. Allora, faccio un esempio, stupido.
Sì.
Poi dopo che Santoro si vada a trombare una o si vada a trombare l'altra, sono affari suoi, a me non me ne frega, di queste cose non ne vado a parlare, sono affari loro. Però
ci mancherebbe altro.
Il buon Santoro dà... del mafioso a Dell'Utri. Quando io ero a Milano 2 vedevo Santoro tutti i giorni per raggiungere il contratto che andava a fare a Moby Dick a Mediaset passeggiare a Milano 2 avanti e indietro per giorni finché ha raggiunto il suo contratto.
Passeggiare
allora,
con chi?
Non era un mafioso.
A passeggiare con Dell'Utri, dice?
Sì, a Milano 2. Adesso
ma chi c'è?
Dell'Utri è mafioso.
Ho capito, ma
prima quando lui passeggiava avanti e indietro, io l'ho visto io con i miei occhi più di qualcun altro.
Ma non c'era bisogno di vederlo, ha fatto una trasmissione che si chiamava Moby Dick su Mediaset, che c'entra, certo. È evidente, non è che
caro,
ci sta svelando, non è che ci sta svelando il quarto segreto di Fatima,
il quarto segreto di Fatima è ben altro.
Scusi un attimo, signor Mora, queste sono le cose che lei ha detto che hanno zero non hanno mandato in onda?
No, ho detto di peggio, ma ho detto solo ed esclusivamente la verità. Non mi interessa, le ho detto, i fatti degli altri sono fatti privati, che li facciano a casa, fuori, dove vogliono, ma sono fatti loro.
Lei ha parlato
di differenza, scusi, lavorare a Mediaset non è un reato. Cioè, Santoro ha fatto un regolare contratto con Mediaset, fece la trasmissione Moby Dick,
sì, ma perché allora andava a passeggiare con un mafioso se lo reputa un mafioso?
Ma io non so all'epoca le inchieste su Dell'Utri com'erano.
Ma cosa andiamo a difendere? Cosa andiamo a dire? Lavorare a Mediaset.
Comunque passeggiare con Dell'Utri a Milano 2, là dove ha passeggiato, secondo quello che lei ci racconta.
Per arrivare alle cifre che si voleva, era bello passeggiare. Allora Dell'Utri non era un mafioso. Adesso che si lavora in Rai, che si lavorano coi soldi.
Quei soldi
degli italiani.
Ma lei si ricorda, scusi,
ma
quella
mafioso.
Famosa ma che dice? Ma si ricorda quella famosa puntata di Moby Dick in cui ci fu quella famosa sortita di Dell'Utri, poi fu mandata in onda un sacco di volte, no? In quella puntata di Moby Dick in cui
magari passeggiavano per concordare un'intervista o qualcosa del genere.
No, passeggiavano.
Dell'Utri andò ospite da Santoro,
il loro contratto.
Cioè, Dell'Utri faceva l'intermediario.
Ognuno guarda i suoi interessi ed è giusto che sia così, ma bisogna essere anche realisti nella vita. non sputare mai nel piatto dove si è mangiato.
E questo è una, tu, una bastonatina a Santoro. No, secondo
all'epoca
Mora,
Berlusconi
Santoro
era un imprenditore televisivo, che c'entra? Ma che c'entra?
No, ma era già in politica.
È un grande imprenditore televisivo.
No, quando c'era Moby Dick non era in
una
politica.
Grande azienda e dà a lavorare a tantissima gente.
Ma come no? Certo.
Poi è stato capace anche di diventare un grande politico.
Ecco, secondo me è stato un bravo
editore,
ma non un bravo politico.
È un grande, e tutti i grandi vengono odiati, perché fanno le cose troppo belle. Come le ha fatte Benito Mussolini, non voglio abbinarlo a Berlusconi.
Beh no, lo sta abbinando, però.
No,
bravo Mussolini e bravo Berlusconi, dice lei.
Certo, Mussolini in un modo e Berlusconi in un altro.
Però bravi tutti e due. E secondo lei i più grandi statisti in Italia dal dopoguerra, prima della guerra, che so, Mussolini e poi Berlusconi, no? Giusto? Più grandi statisti.
Abbiamo avuto anche degli altri grandi presidenti e dei grandi politici.
Però
anche Craxi è stato uno dei più grandi politici che abbiamo avuto in Italia. L'hanno trattato a pesci in faccia.
Ma allora abbiamo allibito che si possa dire che Mussolini è stato un grande statista. Sono allibito proprio. Sono...
Beh, lo disse anche un'altra persona, come sai, no? Comunque, 20 e 12, abbiamo la pubblicità, poi l'ultima domanda a Lele Mora. Che abbiamo? Sì, pubblicità, pubblicità. Bene, bene. 20 e 15, caro Parenzo, con la canzone dell'ambulanza di Renato Zero. Siamo qui 800 24 00 24 per le ultime tre domande velocissime alla Lele Mora, in collegamento speciale con noi questa sera alla Zanzara, ed è questo. Allora, lei davvero si vuole candidare, vuole entrare in politica, signor Mora? Non mi dica questo.
Allora, guardi, credo proprio che lo farò.
Ma ha parlato con Berlusconi di questo?
No, perché devo parlare con Berlusconi? Beh, insomma, perché per candidarsi bisogna parlare con Berlusconi, forse.
Penso che si voglia candidare col PDL, lei, no o no?
Ma intanto farò il mio partito, e dopo vedrò con chi associarmi. Certo, non mi vado ad associare con la sinistra.
No, beh, questo non abbiamo dubbi, però un suo partito, addirittura un partito, come lo chiamerà il suo partito?
Ah, boh, quello lo vedremo, come lo chiamerò.
Forza Mora.
Quella è una cosa che poi ci sarà chi preparerà questo per me.
Forza Mora, no?
No, il mio nome non lo uso, già lo uso ben troppo gli altri.
Comunque,
facendo del mio nome forza e essere ascoltati in altre cose.
Ma comunque, cioè,
manca
lei...
solo Lele Mora in politica adesso, guarda.
No,
manca,
ma guarda,
solo quello.
L'ha già annunciato, però lei prima aveva detto che vuole entrare col PDL, adesso sta dicendo che vuole fare un partito, insomma si
ho
decide.
Ho detto sulla destra, non ho detto il PDL.
Ma con Berlusconi non ne ha parlato, no? Quanto tempo è che non parla con Berlusconi? Quanto sarà?
Siamo inquisiti, non possiamo parlare. Abbiamo un avviso di garanzia, rischiamo che andiamo a inquinare le prove.
No, Berlusconi ha qualcosa in più.
Quello che dice i magistrati, io faccio quello che dicono i magistrati.
Per cui lei sarà un paio di mesi che non parla con Berlusconi, quant'è?
Da quando mi è arrivato l'avviso di garanzia io non ho più parlato con Berlusconi.
Nulla, zero.
Nulla, zero.
Beh, però lei mi è un uomo fortunato, sono venuto a sapere negli ultimi giorni, leggendo quella, che ha ricevuto da Berlusconi 3 milioni di euro addirittura.
Perché Berlusconi è una persona molto per bene, mi ha visto in grande difficoltà e dopo tanti anni che ci conosciamo e che siamo amici ho chiesto un aiuto e me l'ha fatto. Ho dato una garanzia dei miei, delle case mie, cose che avevo, di una società immobiliare, non l'ha voluta. Mi si è preso 5 anni di tempo, mi ha detto questi 5 anni spero che tutto ti vada bene, se potrai darmeli indietro me li darai o me li darai quando potrai.
Ma non ha
questo
avuto...
è stato il signor Berlusconi. Non mi ha dato i 3 milioni come scritto con tutti per pagare le donne, perché le donne io non le ho mai pagate.
Scusi un attimo, ma non ha voluto in garanzia qualcosa per questi
no,
anni?
Non ha voluto niente. E c'è tanto di carta fatta e scritta davanti a un notaio, che tireremo fuori al processo, dove lui mi dà questi soldi.
Sì, che non è un
e io lo restituirò, data, firmata e controfirmata.
Perché...
Dunque.
Ho letto che Berlusconi ha voluto in garanzia degli immobili, no? Insomma, sarebbe...
No, non li ha voluti, non ha accettato, ma ha detto sei un mio amico e ti aiuto.
Niente.
Quando potrai me li ridarai. Sulla carta c'è scritto tra 5 anni se io ero a posto e avevo sistemato le mie cose, gli ridavo indietro i soldi. No, glieli davo quando potevo, rinnovavo l'impegno che ho con lui. Senza interessi, senza niente, da amico vero qual è.
Certo che lei ha tutte le Parenzo, c'è gente fortunata, ed uno...
C'è un culo pazzesco, c'è.
È vero, me lo dicono in tante persone che c'è un bel culo.
No. Che, beh, adesso no, guardi,
io quello media la vostra, ce l'avete più brutto del mio?
No, quello come... non so, non questo... faremo mai, credo, un confronto di sedili, lo...
ma se vuole io mi metto anche a fare il confronto, non ho problemi.
No, vabbè.
Lo mandolino.
Come a mandolino? Che vuol dire a mandolino?
Beato lei, diciamo.
Ma c'ho un culo a mandolino, se lo tocca suona.
Ah, mandolino la forma, dice lei, no? La forma.
Ma, senta,
no,
ma mi spieghi... Mi spieghi perché adesso non voglio tornare sulle scuole. Perché Sara Tommasi
ancora
detto...
questa Sara Tommasi pure del basso.
Ma come? Voglio chiedere, qui c'è il grande che perché Sara Tommasi ha detto in questo mondo, in politica o nello spettacolo ci sono sempre dei giri loschi. In Italia è così, lo sappiamo tutti che l'Ele Mora portava le ragazze a Berlusconi, come sa che si ricorre alla prostituzione, questo lavoro è fatto così.
Avanti.
Allora, povera Saretta, che mi sta mandando dei messaggi meravigliosi che io gli auguro di guarire presto.
Sì.
La povera Sara viene da una famiglia che ha dei problemi, cioè tutti e due, papà e mamma, hanno avuto dei problemi di testa, chiamiamoli così.
Ma che c'entra?
E lei a un momento ha sbroccato, non so il motivo, non so il perché, non so il per come, ma...
È pazza, insomma, lei dice, un po' mattarella.
No, non diamo della pazza, non è pazza. Ha dei problemi che ci sta curando, glielo spero.
Ma non è l'unica che lo sostiene, però, Cioè, no. Tutte queste ragazze intercettate sono un branco di pazze, oppure, voglio dire, evidentemente c'è qualcosa di
altro. Io ho sentito solo Sara Tommasi che ha detto queste cose. Ha detto addirittura che io gli metto le polverine nel bere.
Sì.
Ha detto addirittura che io do la droga. Io sono contrario alla droga e in casa mia tutto può esserci, ma non la droga. Grande serata di mangiare, di bere, ci si può anche divertire.
Sesso anche, no, naturalmente, perché va bene.
Sesso lo fanno ognuno a casa sua, a casa mia non di certo.
No, mica
un
ma non è mica un delitto, non è mica
ma ognuno lo fa a casa sua,
certo.
A casa mia lo faccio io. Desidero io, dentro i muri di casa mia, senza andare a dichiararlo con chi e con come lo faccio.
Senta, un'ultima cosa, ma mi dia un suo giudizio sul signor Fini, un po' un giudizio lapidario, l'Ele Mora su Fini.
Ma perché dovrei giudicare i film?
No, così politicamente vuole entrare in politica, vuole entrare in politica, mi giudichi.
Ma cosa c'entra? Certo non mi associo con Fini.
No, ma che certo che non si associa con Fini, questo
non lo stimo, non lo apprezzo e non mi interessa associarmi con lui e neanche parlare di lui.
No, ma siccome da lei da fascista, da mussoliniano, qual è, insomma, un giudizio?
Allora, prima di tutto glielo ribadisco ancora, sono
mussoliniano,
sono fascista.
No,
è ancora una contraddizione, ma sono mussoliniano perché io amo, stimo, adoro l'uomo
Mussolini.
È una vergogna
per quello che ha fatto. Poi vicino a lui ha avuto delle persone
questa
che l'hanno tradito.
Ma io non so.
Però in Italia abbiamo delle dei monumenti, delle leggi che sono state fatte,
varie
cose che ha fatto Mussolini e oggi sono funzionanti. Faccio l'idea stupida, guardiamo la stazione di Milano, che monumento che è, chi l'ha fatto quello?
Ho capito,
delle leggi razziali, mi dica cosa ha fatto i comunisti di bello, ditemi cosa hanno fatto i comunisti. Ma dica cosa ne frega dei comunisti?
C'è il traffico, fermi, c'è il traffico, torniamo subito, traffico. Eccoci qui, chiudiamo con Ele Mora che ringraziamo per essere stato questa sera eccezionalmente alla Zanzara. 800 24 00 24, sarà una bella battaglia, signor Mora, tra lei e la signora Boccassini.
Le canalizzazioni e tante altre, se vuoi vanno avanti un'ora.
Ma cos'è? Mussolini? No, Mussolini no. Ma sarà una bella battaglia tra lei e la Boccassini. Come la giudica la Boccassini come magistrato?
Una grande donna, un grande magistrato. Perché è una che è riuscita a scoprire quello che è successo ai grandi PM che sono stati uccisi a Capaci di Palermo ed è riuscita a tirar fuori chi effettivamente ha fatto questo, è un grande magistrato. E come sarà un grande magistrato per me, capirà che di quello che è stato detto non c'è niente.
Dunque, l'Ele Mora dice la Boccassini è un grandissimo magistrato, giusto?
Sì. È un grande magistrato.
Beh, come se lo immagina lo scontro in aula tra lei e la Boccassini?
Ognuno dirà la sua, io dirò le mie verità, perché le mie verità sono quelle vere.
Te lo immagini te, Parenzo, no? Da una parte la signora Boccassini,
beh,
così
sarà
un po'...
sarà l'evento mediatico dell'anno.
Dall'altra l'Ele Mora, ma tutte quelle cose che sono...
Andrà sempre ai processi,
signor Mora? Al
andrò
processo.
Quando sarò chiamato, che devo andare, perché io sono sempre andato dappertutto e ho sempre parlato con tutti i magistrati che dovevo parlare, dicendo sempre la pura verità.
Senta... le telecamere in aula o chiederà che non ci siano?
Ma per me possono fare tutto quello che vogliono, io non mi nascondo dietro un dito, mi creda.
Senta, ma allora tutte quelle cose che scrivono i giornali più o meno di destra sulla Boccassini, che ha avuto quel fidanzato là, cose che risalgono a 30 anni fa.
Ma può fare sesso con chi vuole. Cosa c'entra il fidanzamento con essere un PM?
Ma glielo dica a Cosi, glielo dica a qualcuno là di quel...
ma siete, sono i giornalisti che fanno delle cose.
I soliti comunisti, in questo caso non erano, in questo caso non erano comunisti. Era Sallusti, era Sallusti del giornale che ha fatto questo.
No, no, Sallusti è un grande giornalista. Beh, guardi che bravo giornalista. Guardi che è una grande scuola.
Però è lui che ha tirato
Però è lui che ha tirato fuori la storia della Boccassini che
baciava. Ma dovranno fare i suoi, gli ho già detto prima che io non mi faccio mai affari privati degli altri.
Ho capito, ma
è stato Sallusti, Sallusti non il fatto
affari loro.
Ma è Sallusti, non noi comunisti del fatto di Anno Zero che hanno tirato fuori questa cosa della Boccassini che si baciava in tribunale 30 anni fa.
Ma quelli di Anno Zero tirano fuori di peggio,
no.
Tirano fuori di peggio e io lo so.
Tirano fuori di peggio, vabbè.
Ancora.
Niente,
le ricordo solo che è stato Sallusti a tirar fuori del giornale, Sallusti del giornale, non mi risulta che sia andato al Fatto Quotidiano, Sallusti, che ha tirato fuori quella notizia di 30 anni fa della Boccassini di cui non frega niente a nessuno. Mi fa piacere che lei dica che
non me ne frega niente neanche a me della Boccassini, siamo qua per parlare di altro, io andrò ai processi, stimo la Boccassini, è un grande magistrato, ma cosa me ne frega a me cosa ha fatto la Boccassini 20 anni fa?
Oh, lo dica anche a Sallusti.
Ma cosa dice Sallusti della Boccassini? Non me ne frega niente.
Lo dica a Sallusti, benissimo. Bravo. E la pace con Formigli non la vuole fare, niente, li vuole, anzi, mazziate dai...
Ma perché devo fare la pace con uno che mi registra senza chiedermelo? Si becca una bella denuncia.
Vabbè, quando uno parla con un giornalista si può aspettare di essere registrato, però...
No, perché la privacy è la privacy.
Ma che privacy? Vabbè. Se uno dice
allora,
Formigli
mi hanno mi dici, ti sto registrando e io ti dico sì o no. O chiudo la telefonata o mi faccio registrare.
Dunque lei rimprovera Formigli di avere, quando l'ha chiamato, quel suo sfogo non sarebbe stato, non doveva essere registrato.
Io sono la persona più educata e più tranquilla del mondo.
Sì,
non
no,
dico mai
è...
delle stupidaggini, non dico mai
questo
insulti.
So.
Questo signore, se è permesso,
sì,
di dire delle cose che a me non stavano bene, e io gli ho risposto con le dovute maniere. Ho detto anche di peggio, loro hanno montato quello che hanno voluto.
Sì.
Ho detto delle cose di
e Santoro. Secondo lei non dovevano registrare questa
Santoro mandato in onda però sono cose private che ci dicono in momenti di rabbia,
va bene, ma loro non dovevano registrare questa telefonata, qual è la
non potevano, me lo chiedevano e allora potevano farlo.
Guardi,
e
però Mora, funziona diversamente
però
io non avrei detto
però,
di no,
signor Mora,
se
però
se la tenevano nel cassetto era peggio. Non è usanza dei giornalisti tenere le cosette nel cassetto e tirarle
fuori, ci sono tantissimi giornalisti che tengono le cose nel cassetto, le tirano fuori quando gli fanno comodo
e fanno male. Vabbè,
comunque
la ringrazio.
Rose fioriranno, le ribadisco.
Sì, mi dica.
Primo la Boccassini è un magistrato intelligente,
questo
importante.
Messaggio di
Lalemoro. Ha fatto le cose fatte bene anche in Sicilia.
E anche nel processo.
Seconda cosa.
Sì.
Li presenterò a tutti i processi e dirò quello che devo dire, dirò la mia verità che è quella vera.
Sì.
Stimo Berlusconi perché è stato un grande imprenditore
questo
ed è
lo sappiamo.
Un grande presidente del Consiglio, sa fare politica. Amo, dico, e lo ribadisco a voce alta,
amo
Mussolini perché è stato un grande statista.
E di questo si deve vergognare, e di questo si deve vergognare.
Si vergogni lei, non io.
Poi, quarta cosa.
Vergognarsi di altre cose, mio caro giornalista veneziano. Mi dispiace che lei sia veneto come me.
Quarta
mi
cosa.
Mi dispiace, ma si vergogni lei.
Quarta
è
cosa.
È stato un assassino Mussolini, un assassino.
Vabbè, lei sorvoliamo,
sorvoliamo. Un assassino, non Mussolini, lei.
Che so, Mussolini qualche.
Ma le leggi razziali, è stato un
assassino. Della gente che non ha senso.
Qualcuno.
Che mi dà del fallito prima di essere fallito. Lei è un brutto giornalista. Lei è come Santoro.
Qualche...
Non voglio arrabbiarmi perché sennò la insulterei.
Qualcuno l'ha fatto fuori Mussolini dalla sua vita, comunque, signor Mora.
Perché ha avuto dei grandi traditori.
Ha avuto dei grandi.
Il signore che c'è lì è un traditore pure lui.
Ma come un traditore?
Traditore veneto.
Come un traditore veneto.
Ma che traditore veneto? Ma toglietegli il vino nelle Mora quando fai collegamento.
Va bene, grazie, signor Mora.
Sarà costretto a votarmi quando io mi candiderò.
Sì, sicuramente.
Guardi, piuttosto mi taglio un coglione.
Beh, io le do una mano perché si taglia il pisello, che così almeno ha fatto una cosa buona.
Complimenti, mia donna.
Se tu canti piano, canti il mare, morente che si schiava con gli schiavi.
Ascoltatori, tra poco, grazie a Lele Mora per questa chiacchierata. Borsa.
L'ambulanza va, mentre la città.
Va bene, grazie, grazie signor Mora.
Sarà costretto a votarmi quando io mi candiderò.
Sì, sicuramente.
Guardi, piuttosto mi taglio un coglione. Beh, io le do una mano perché si taglia il pisello, che così almeno ha fatto una cosa buona.
Sempre meglio di una casa.
Abbiamo iniziato in un certo modo e abbiamo concluso in un altro. Cioè,
poveretto,
sempre lo stesso.
Guarda, poveretto.
800 24 00 24, questa è la Zanzara, riprendiamo con gli ascoltatori dopo questo intervento fiume, devo dire, intervento fiume di Lele Mora ai nostri microfoni, grande, come dire, no? Come si può definire? Grande...
pirotecnico, questa, come dire, questi messaggi, questo Mussolini, questo ricordo di Mussolini appassionato di Mora, questo qui è un aspetto, posso dire, veramente vomitevole, questo elogio di Mussolini. Si può,
a me non me
dire
ne frega niente, quelli, ma a te ti fa vomitare, a me non me ne frega niente, uno che elogia,
sì,
Mussolini,
dire,
vabbè,
dire...
ma è tutto colore, tutto folklore.
Sì, tu, mica tutto, insomma, magari...
Vabbè, no, ma tu hai un'idea diversa, è giusto che, per carità, è giusto anche che ti scandalizzi, per,
non è
per
che si potrebbe dire tutto per forza.
Cioè, no, vabbè, ma insomma, cioè, Lele Mora che parla di Mussolini, insomma, che cerchiamo anche di ridimensionare, insomma.
Sì, questo non c'è dubbio.
Maurizio dalla provincia di Pescara, buonasera.
Ah, buonasera. Dica. Buonasera, dottor Cruciani. Guardi, io la ringrazio innanzitutto e volevo dirle bravi anche per un fatto, perché ultimamente devo dire che la sua trasmissione, complice anche un grande Parenzi, ha trovato un giusto equilibrio. Questo,
sì, perché prima che cos'era? Squilibrata? Non ho capito.
No,
eravamo squilibrati, prima eravamo pazzi,
diciamo, no, è migliorata moltissimo, è diventata una gran bella trasmissione.
Ah, vabbè,
prima era
senso.
Pure bella, però è, si può sempre migliorare nella vita, si
sempre
migliorare
sempre tanto, sempre. Dopo Lele Mora direi di sentire Giuliano Ferrara, per carità, non voglio fare nessun paragone, assolutamente con... non era assolutamente ironico, però vediamo stasera un piccolo incipit. Resti con noi, Maurizio.
Hanno detto non è idoneo a progressione di carriera, poi l'hanno trasferito e nella sostanza, insomma, si è dato alla politica perché era la politica il suo core business, come dicono gli industriali. Vabbè, questo per De Magistris, ma il suo sponsor Santoro giovedì andrà in onda, spero con grande successo, glielo auguro, come spesso gli accade, anche perché facendo tutto questo rumore il successo è garantito. Gli proporrei, con affetto da collega, di chiedere scusa ai suoi telespettatori. Michele, digli la verità, spiega ai tuoi telespettatori che hai fatto dei numeri da circo, il circo mediatico giudiziario, e hai fatto, insieme con De Magistris, tanto rumore per nulla. Fallo almeno per la memoria di un cittadino italiano che si chiamava Enzo Tortora e che in circostanze simili è stato preso, ammanettato, arrestato, massacrato dalla giustizia, una vita rovinata e le vittime in Italia non hanno mai risarcimento. Scusati, Michele, lo farà? Non lo so. A domani.
Ed è un attacco diretto, se ne parlerà, sentirete, vedrete nei prossimi giorni, attacco diretto di Giuliano Ferrara a Michele Santoro. Figuriamoci, giovedì sarà un circo bar, non me, Parenzo, dopo questo attacco di Ferrara a Santoro, figuriamoci. Scommettiamo che l'esordio di Santoro sarà su Ferrara. Cosa imputa Ferrara a Santoro? Sostanzialmente il fatto di avere lanciato il fenomeno De Magistris dal punto di vista mediatico, no? Di avere parlato a lungo di questa inchiesta che si è conclusa, come sapete, in un grande flop, con 30 posizioni archiviate, con un complotto inesistente. Se ne dovrebbe parlare a lungo, stasera abbiamo scherzato con Mora, ma in realtà ci sono cose molto più serie, naturalmente, di quello che ha detto Lele Mora. Una di queste è il flop totale dal punto di vista giudiziario di De Magistris, che si appresta a candidarsi anche a sindaco di Napoli, oltre che essere parlamentare europeo. E stasera Ferrara, al di là di De Magistris, ha detto la responsabilità, il principale responsabile del fenomeno De Magistris è Michele Santoro, che dovrebbe scusare alzarsi di fronte ai telespettatori. Che ne pensi, Parenzo?
No, beh, mi pare che il, come dire, anche il paragone finale con Enzo Tortora sia assolutamente eccessivo. Cioè, il caso Tortora è stato un caso emblematico di mala giustizia, di un magistrato che poi è stato, come dire, tortona, no? Tutta la vicenda te la ricordi benissimo, raccontata dal grande libro di Pizzuto, peraltro, sul caso Tortora. Pezzuto, quindi però sì, non, certo, non farei paragone tra il caso Tortora e i processi seguiti da De Magistris, perché ogni processo ha la sua storia, i suoi fallimenti, i suoi successi.
No, no, certo, certo.
Quindi
questo...
adesso poi tutta l'inchiesta, Why Not, Poseidon, tutte, sappiamo veramente molto poco di quelle inchieste.
No, veramente sappiamo che ultimamente
sappiamo
una
che
delle inchieste,
bloccate,
una delle inchieste, certo, ma che è bloccata, una delle inchieste.
Alcune inchieste sono finite nel,
sì,
nel,
però stiamo parlando soprattutto del fallimento di quell'inchiesta. Oggi ci sono pagine e pagine sui giornali su questo, il fallimento di una delle principali inchieste di cui fu protagonista De Magistris.
Ma infatti la televisione, i media servono anche a questo, cioè quando si dice via i giornali e le televisioni.
Ho capito, ma
tribunali...
è vero o non è vero che De Magistris ha costruito la sua fama su quelle inchieste lì? La sua fama e la sua carriera anche politica su quelle inchieste lì. È vero, no?
Ma questo può essere, ognuno costruisce la sua fortuna su quello che è e su quello che fa, anche tanti.
Ho capito, è un po' diverso
candidati.
Costruirle su inchieste che poi si sono rivelate false, è un po' diverso che costruirsi la fama, che ne so, perché
non,
tra
c'è, non c'è dubbio, non c'è allora. Dubbio. Ma c'è un punto debole secondo me nel ragionamento di Ferrara, perché quando accusa Santoro del cosiddetto circo mediatico, in verità commette un errore, perché negli stati di diritto è compito dell'informazione seguire passo dopo passo le inchieste, anche a garanzia delle persone che sono imputate. Certo è che poi andrebbe seguito tutto il processo, cioè quando uno viene rinviato a giudizio e poi assolto, andrebbe detto: il caso Tortora fu emblematico perché una persona innocente fu trattata da criminale, che è radicalmente diverso. Ma quanti sono i casi Tortora in Italia? Vanno denunciati, vanno raccontati, l'informazione della stampa serve a questo. Dopodiché non è che si può dire via, non pubblichiamo le intercettazioni, anzi io credo che tutto questo dibattito sulla giustizia, il circo mediatico di cui parla lui invece, serve perché gettare i riflettori sul palazzo di giustizia, sul lavoro dei pubblici ministeri, serve perché dovrebbe tenergli, come dire, al guinzaglio, la briglia, il fiato sul collo, avere le telecamere nei tribunali, serve ed è utile sia all'imputato sia alla magistratura, che dovrebbe commettere meno cazzate.
Dipende come si raccontano le cose, naturalmente, e dipende quanto si sta dietro solamente a quello che ti passa o il magistrato, cioè all'accusa.
Certo.
Va bene. Intanto andiamo all'ascoltatore di prima, che fine ha fatto? È sparito? Ma noi siamo qui, sempre a sua disposizione. Walter dall'Aquila, buonasera.
Buonasera, pronto?
Dica.
Cruciani?
Sì.
E lei altri 5 minuti mi aveva sulla coscienza lei a me stasera.
Addirittura.
Perché
che succede?
Il mio fisico minato dall'allergia distrutta, annichilito qua, che ho consumato 5 pacchetti di fazzoletti in poche ore, lei mi ha fatto sentire nell'ordine. Storace, che è quello che è, ed ero sopravvissuto fino all'elemora, poi proprio mi ha dato il colpo di grazia Giuliano Ferrara, proprio fra capo e collo, e sono qui in un angolo buio, e non mi ha mandato neanche l'ambulanza per salvarmi, proprio abbandonato, distrutto. Venga lei almeno, venga a farmi da Croce Rossino. Insomma, si dia una mossa, qualche massaggio del Pilates, venga a farmi.
Mandiamo un'ambulanza a questo signore, via, ambulanza per
battere. Grazie.
C'è qualche infermiere, stavolta l'ambulanza però non è per prenderla e portarla in manicomio,
semplicemente
per darle una mano, insomma. Per darle
sono
una mano,
la mente lucida, il corpo che cede da tutte le parti, capito?
Mi prima mandi Parenzo, poi Elemora, poi Giuliano Ferrara, dice non ce la faccio.
È stato un trittico?
Un colpo dopo l'altro.
Avrebbe ucciso chiunque, soprattutto il sottoscritto già annichilito dall'allergia.
Ma che allergia? Che allergia, Walter?
Ma ai pollini, alla polvere.
Ai pollini, le solite cose, vabbè.
Io
non ho allergie, penso un po'.
Non ho abbandonato la zanzara, non ho cambiato.
Questo è importante.
Sono rimasto, sono sopravvissuto per pochissimo, ce l'ho fatta, ma spero che domani sia meglio.
L'abbraccio forte, Walter.
Grazie Cruciani, grazie.
Luca da Lucca, buonasera.
Oh, buonasera, volevo farle più sentiti rammarichi per la sua trasmissione, visto che tutti banalmente
più sentiti rammarichi
fanno sempre complimenti per la trasmissione.
No, veramente nessuno me li fa. Comunque Luca,
no, come no, anche ieri sera li ha fatti, su via.
Va bene, comunque. Allora?
Niente, devo
più sentiti rammarichi, non l'ho mai sentito.
Un pochino di tempo, arrivederci.
No, non ho capito niente, scusa. Scusi, Luca, cosa vuole dire? Luca non c'è più. Marco da Bologna.
Buonasera, salve.
Dica.
niente, volevo fare un intervento sulla guerra, fare un commento sul discorso che lei aveva fatto prima, però dopo aver sentito l'intervento di Lelemora veramente sono rimasto scioccato.
Vabbè, ma se fa questo effetto Lelemora lo chiamo tutte le sere, però se sciocca,
ma l'effetto è negativo, nel senso che prima votarò a centro, sicuramente voterò a sinistra dopo questo qui, perché dovevo pensare che il nostro Presidente del Consiglio è inquisito con personaggi di questo tipo, è molto triste.
No, è amico, è diverso, è inquisito, poi uno può essere inquisito con tutti, ma non è quello.
Guarda, io lavoro tutto il giorno, sentire parlare questi personaggi in questo modo qui e pensare a quello che fanno mi fa veramente la nausea.
Vabbè, anche Lelemora lavora, non è che non lo faccia.
Lavora, va bene. Io ho una piccola azienda, che i problemi che ho sicuramente non li ha lui. Ed è una cosa sentirlo che veramente disdicevole, cioè non lo so, sono rimasto sconvolto, tutto qui Cruciani, mi scusi.
È rimasto sconvolto Lelemora, allora si prende un attimo di pausa, poi magari ritrova la forza per dirci quello che ci voleva dire. Traffico.
L'ambulanza va, mentre la città finalmente sa che mostro sei, tu vietando mai.
Siamo quasi in conclusione, caro Parenzo, c'è tempo ancora per il tuo volo, no?
Eh sì, perché ho preso apposta per te il volo delle 21:45, quindi mangiato una scatola di tramezzini praticamente.
Cosa tremenda. Va bene, sei qui per carità. Simone da Verona, l'ascoltatore da Lucca è caduto, Luca da Lucca.
Pronto?
Simone, dica.
Pronto?
Sì, Simone, la sentiamo.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Ecco, allora, senta, niente, io volevo semplicemente dire, io faccio l'avvocato.
Sì.
E semplicemente volevo dire che forse l'ambulanza sarebbe il caso che venisse utilizzata anche con gli ospiti ogni tanto. Perché
sì,
quando
ogni tanto
si sentono
ogni tanto la utilizziamo,
come
però,
quelle che ha detto Lelemora stasera, siccome viene utilizzata giustamente in alcuni casi con gli ascoltatori, sarebbe caso anche di utilizzarla con gli ospiti.
Sì, però per carità, lei ha ragione, caro Simone. C'è anche da dire che questa sorta di democrazia che deve essere una trasmissione radiofonica non è la democrazia, cioè c'è la tirannia, vige l'autoritarismo più assoluto. Dunque, sa, lei dice estendere questa cosa agli ospiti, ogni tanto succede che diciamo chiamiamo l'ambulanza eccetera. Parenzo, tu dici è impossibile chiamare l'ambulanza con Mora, perché?
Beh, nel caso di Mora è impossibile, ci si rifiutano di intervenire, diciamo, dicono no, qui non possiamo arrivare, fino a qui non possiamo.
Cioè, non c'è nulla da fare.
Non c'è nulla da fare, dice inutile che. Dico, ma sì, andate in 2-3 ambulanze, dice, no, non possiamo andare. È possibile proprio.
Simone, insomma, sì, c'è anche questa spiegazione, se vuole, però insomma, poi
sì,
ripeto.
Sì, è una spiegazione pratica che posso anche capire.
Ma deve anche venire spontaneo chiamare l'ambulanza, capito? Cioè, non è una cosa che uno può. Cioè, in questi casi non è che si deve usare il bilancino, un po' per gli ascoltatori, un po' per gli ospiti, deve venire spontanea la cosa dell'ambulanza. Deve venire.
Beh, ma penso che Lelemora abbia dato parecchi motivi.
Sì,
per
ma troppo, capito? Troppo, bisognerebbe che poi chiamarla continuamente, chiamarne
ecco,
3-4.
Ne ha dati talmente tanti che avrebbe interrotto immediatamente il discorso. Volevo dire, ecco, un'altra cosa, che Lelemora comunque, se non altro, in tutta questa vicenda, nella sua vita ha avuto un grandissimo merito, che è quello di rivelarsi amico di Berlusconi. Cioè, giustamente gli amici si scelgono e si sono scelti e va benissimo così, insomma.
Rivelatore, dice lei, di quello che è Berlusconi?
Al di là del giudizio politico e al di là del giudizio giudiziario, è proprio un giudizio morale, penso che tutti conoscano Lelemora e quindi...
Ho capito. Va bene, Lorenzo da Lucca, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sì, no, niente, l'hanno detto anche altri ascoltatori, ma la considerazione che facevo anch'io era questa, e l'avevo già fatta in passato... risentendo Lelemora mi si riconferma la cosa. L'aspetto preoccupante del nostro Presidente del Consiglio non mi sembra sia tanto frequentare delle escort eccetera, ma pensare che frequenta Lelemora e Emilio Fede nelle sue serate, mi sembra che le escort siano il pezzo meglio in tutto questo, forse era solo questa considerazione.
La ringrazio. Ernesto da Roma, buonasera.
Pronto, buonasera Cruciani.
Dica Ernesto.
Mi sento,
La sento, dica.
Grazie per avermi fatto ascoltare Lelemora, è stato molto gustoso e dopo questi bacchettoni che mi hanno preceduto io volevo fare un peano a Lelemora, che per me è molto simpatico, è una persona gradevolissima. Contrariamente a certi sinistri bacchettoni comunisti.
Addirittura.
Sì, ma se, guardi, siamo al circondati, è una cosa incredibile. Io prima di fare l'intervento l'ho detto al suo staff, velocemente, a proposito di bacchettoni di sinistri, volevo dire, stasera sono lacerato da un dubbio, non so a chi dare il premio per la migliore stupidaggine sull'affare della Libia, se darla a Enrico Letta per quello che ha detto sugli immigrati di Lampedusa che servono per la pubblicità, per la campagna elettorale, o se darla a Vendola per quel meteorismo mentale lirico sulla guerra.
Com'è il meteorismo? Meteorismo?
Mentale.
Ah, meteorismo mentale.
Sì, quello è famoso, Vendola, con i suoi meteorismi in onda tutta prima la Puglia, adesso si sta allargando a livello nazionale, con buona pace dei suoi amici comunistelli.
Amico mio, a proposito di meteorismo, anche lei
sento
però nel gancio
di fondo, che è un compagno che rosica, fa Cruciani.
No, non è un compagno che rosica, caro amico, rosica, esperto in meteorismo. Le segnalo che la voce dal Sen sfuggita, caro radioascoltatore, perché la notizia di oggi è che i lampedusani stanno fornendo viveri e vestiti ai migranti che sono lì e nell'isola non c'è nessuno scontro, e quando Letta dice che il problema dell'immigrazione è trattato come spauracchio politico, dice una cosa sulla quale bisognerebbe riflettere anziché fare delle loffe intellettuali come fa lei, capito? Quindi
allora, a proposito di meteorismi
e di loffe, quelle che fa lui,
c'è anche quello che ha detto la signora leghista Angela Maraventano oggi in un'intervista al giornale. Sentite questa: gli albergatori a Lampedusa danno una mano, domanda di Paolo Bragalini. Ma non tutti, è successo che sono arrivate 1000 persone venerdì notte, tra loro 35 bambini. Il comandante dei carabinieri ha chiesto alle strutture locali un aiuto, ma abbiamo avuto molte difficoltà. Non hanno voluto ospitare i bambini, chiede ancora Bragalini. Sì, glielo dico con il cuore in mano, una cosa brutta. Da quelli di sinistra, poi? Gli albergatori di sinistra? Chiede ancora Bragalini. Sì, quelli che predicano bene e poi razzolano male. Ero lì io personalmente quando la polizia chiedeva e loro dicevano no. Sono rimasta mortificata. Ora, per carità, sarà anche andata così, ma magari perché semplicemente non li volevano ospitare, non perché fossero albergatori di sinistra. Tant'è che il titolo di questa intervista è "Hotel di sinistra hanno rifiutato i bimbi profughi". Ora, il legame tra essere di sinistra e rifiutare i bambini profughi è veramente eccezionale.
La signora che l'hai sottolineato tu, diciamo,
la signora Angela Maraventano. La Francia intanto cede ok al comando NATO, una notizia che è arrivata qualche istante fa.
Notizia importante,
dunque sembra, l'ho detto il portavoce del Ministero degli Esteri, Ballerò, che la Francia abbia ceduto al comando NATO sulle operazioni in Libia. Antonio da Salerno, buonasera.
Salve, buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Senta, io volevo intervenire sulla questione tra Parenzo e Lelemora sul fatto che Mussolini è un grande statista.
No, perché in cosa realtà c'è da aggiungere? In realtà?
Velocissimo, in realtà io volevo fare solo questo appunto. È da premettere che Mussolini è stato un dittatore e un assassino, ma l'impianto dello Stato italiano oggi è fondato ancora praticamente sull'impianto che ci ha dato Mussolini.
No, però mi scusi, Antonio.
Un errore.
No, lei dice si può anche definire un grande statista, lei dice.
Certo, anche è un dittatore assassino, come diceva Renzi, ma anche un grande statista. Basti pensare che la scuola obbligatoria per portare l'analfabetismo in Italia ha istituito il regime fascista, basta pensare l'INPS, l'INAIL, la situazione.
Sì, Antonio, lei cerca di dare nobiltà a quello che non è nobile, cioè dire le parole di Lelemora su Mussolini.
Anche Stalin una ferrovia l'avrà fatta, eppure un assassino, ma una ferrovia l'avrà fatta Stalin. Fidel Castro, lo stesso, la sanità funziona, ma è un assassino dittatore, anche Fidel Castro.
Ci sentiamo domani, ha ragione Parenzo, secondo me, ci sentiamo domani 18:30, ciao.